Tutti benvenuti, cominciamo questa seduta del Consiglio Comunale, cominciamo naturalmente con l'appello, dottoressa Schiena.
Giberti.
Sì.
Ipatici.
Un pro forma, stavamo valutando se i punti 8 e 9 andavano approvati prima del punto 7, cioè dell'approvazione del bilancio, o possono andare anche in sequenza così come sono. Di fatto la dottoressa Schiena conferma che non cambia granché.
Comunque le delibere sono in data odierna, si possono fare indifferentemente, poi normalmente la trattazione delle opere, del piano delle alienazioni e del bilancio la facciamo sempre insieme, contestuale, quindi dopo possiamo decidere.
Va bene, se non c'è nulla ostro, insomma lasciamo l'ordine così tal quale. Nelle comunicazioni volevo solo dirvi, perché dopo temo di dimenticarmi, il prossimo consiglio, visto che abbiamo detto nei vari incontri tra commissioni, capigruppo meno, abbiamo parlato di diverse date, direi che è stato fissato pressoché definitivamente per il 29 di giugno, quindi non il 22. Quindi tra due settimane probabilmente ci rivedremo con sicuramente direi la variante 8. Un'ultima brevissima nota, ne approfitto visto che veniamo da un weekend di appuntamenti e volevo naturalmente ricordare la buona riuscita sia dell'iniziativa del raduno mountain bike per Albinea Casa Insieme, sia della Gran Fondo Cooperatori. Ricordo appunto che giovedì comincia la Sagra dei Lambruschi che supera i 50 anni di eventi, insomma di ricorrenze, quindi insomma davvero una tradizione consolidata, giovedì, venerdì, sabato e domenica, lo ricordo a tutti i consiglieri che possono così insomma oltre che partecipare anche diffondere l'evento. Detto questo andrei al punto numero 2, approvazione dei verbali sedute precedenti, nello specifico il Consiglio Comunale del 25 maggio. Dottoressa Schiena.
Sì, della seduta i verbali sono il numero 33, comunicazioni del sindaco, il 34, approvazione verbali sedute precedenti, il 35, interrogazione presentata dal consigliere Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, in merito al traffico e velocità sul rettilineo di via Chiesa. La numero 36, mozione presentata dai consiglieri Davide Canapini e Alessandro Carrara del gruppo centrodestra Albinea per garantire una polizza assicurativa collettiva ai cittadini albinetani contro atti vandalici, furti e scippi. Approvazione numero 37, approvazione del regolamento per l'assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale. La numero 38, modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC nella parte relativa al TASI, tributo per i servizi indivisibili. La numero 39, determinazione aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2015. La numero 40, determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2015. la numero 41, provvedimenti inerenti alla delibera giuntale numero 55 del 27 aprile 2015, ad oggetto riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1 gennaio 2015, costituzione del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'articolo 3,7 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. La 42, approvazione e recesso quote di rappresentanza da ASP Rete Reggio Emilia Terza Età, ai sensi del programma di riordino, ai sensi della legge regionale 12 del 2013. La 43 è settima variante specifica normativa al piano regolatore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 47 del 78, articolo 41 della legge regionale 20 del 2000, finalizzata a individuare l'uso di attività ludico-ricreative con problematiche di impatto e a definire le previsioni urbanistico-territoriali in ordine all'eventuale insediamento di tale uso sul territorio comunale. Adozione.
Bene, se non ci sono osservazioni sui verbali della precedente seduta, procederei all'approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità? E passiamo invece al punto numero 3, ordine del giorno presentato dal consigliere Luca Grasselli del gruppo L'Altra Albinea Sinistra Unita, dal titolo Sostegno alla campagna dell'Associazione Libera per il reddito di dignità. Grasselli, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, l'ordine del giorno richiede all'amministrazione comunale di aderire alla campagna appunto lanciata dall'Associazione Libera, con la quale si chiede di, attraverso una raccolta firme, si chiede al Parlamento di istituire la misura del reddito minimo o reddito di cittadinanza, in questo caso denominato reddito di dignità, in quale in considerazione del fatto che i margini nel nostro paese della soglia di povertà si stanno allargando in continuazione e vi sono sempre un crescente numero di famiglie appunto che rischiano di trovarsi in condizioni economiche precarie. In realtà quello che si chiede al Consiglio, all'amministrazione, è quello di semplicemente dare massima diffusione tra la cittadinanza a questa campagna di raccolta firme. Raccolta firme che si sta svolgendo online. Attualmente, quando mancano soltanto 6 giorni alla fine della raccolta, sono state raccolte quasi 75.000 firme e nonostante i tempi insomma siano abbastanza ristretti, si chiede comunque di fare quanto possibile attraverso insomma il sito istituzionale, la newsletter e magari predisponendo anche presso gli uffici un punto insomma dove possa essere distribuito del materiale per informare appunto la cittadinanza. Purtroppo i tempi tecnici degli ultimi consigli comunali non avevo l'ordine del giorno definitivo, quindi sono arrivato tardi insomma nella presentazione di questo ordine del giorno. Quello che è importante è che si chieda appunto il sostegno delle amministrazioni oltre che appunto dei cittadini, perché ovviamente il sostegno di amministrazioni comunali piuttosto che consigli regionali può dare maggiore efficacia e un peso specifico diverso alla raccolta firme in sé. La petizione non chiede altro al Parlamento di esaminare una delle varie proposte di legge che sono state presentate in tal senso, che ad oggi non sono ancora state tradotte in un passaggio normativo vero e proprio. Quindi la petizione in realtà ha solamente la funzione di accelerare e di essere da stimolo a quella che è l'attività del Parlamento. Tra l'altro, rispetto, volevo fare due o tre annotazioni rispetto a quanto contenuto nell'ordine del giorno. La prima è che ovviamente viene riconosciuta la totale autonomia del Parlamento nella definizione dello strumento. È ovvio che questo tipo di sussidio potrebbe avere anche finalità abbastanza distorsive se non ben calibrato e ben strutturato. Di contro però, se affiancato magari da politiche attive per il lavoro, per la reintroduzione al lavoro, e se affiancato da una efficace politica economica in materia di lavoro e di politica industriale, può trasformarsi in uno strumento che può mettere a disposizione delle amministrazioni comunali stesse delle risorse preziose anche durante il periodo in cui può essere operativo questo strumento di sostegno al reddito. Per quanto riguarda l'aspetto forse che è di maggior criticità, almeno in questa fase, i costi, le previsioni di costo che questa misura avrebbe sono state sostanzialmente confermate rispetto a quelle che sono indicate nell'ordine del giorno, perché settimana scorsa il Presidente dell'Istat ha presentato, se non vado errato, in Senato una simulazione appunto predisposta dall'Istituto che conferma, per quanto riguarda le due principali proposte di legge, quella del Movimento 5 Stelle e quella di Sinistra Ecologia e Libertà, delle previsioni di spesa che si attestano tra i 15 e i 23 miliardi di euro, quindi un costo sostanziale ma che riteniamo potrebbe veramente essere uno strumento che ridà fiato alle famiglie e che probabilmente toglie anche risorse umane, diciamo, a circuiti malavitosi o comunque poco leciti. L'ultimo aspetto sul quale mi volevo soffermare è che, dando un'occhiata anche al panorama europeo, quindi al panorama dei paesi che ci circondano, solamente Grecia e Bulgaria insieme all'Italia non prevedono una misura di questo tipo, quindi come purtroppo spesso accade siamo indietro anche sotto questo aspetto, quindi potrebbe essere una ragione in più appunto per adeguare la nostra normativa a un contesto europeo. Grazie.
Rosselli, grazie. Ibattici.
Sì, buonasera. Devo dire che questa mozione va nella giusta direzione, cioè quella di aprire una discussione su un tema che, come veniva ricordato, è stato trascurato a lungo nel nostro paese, e abbiamo un welfare in qualche modo legato a modalità di assistenza post seconda guerra mondiale e che non è mai stato rivisto, diciamo, nei fondamenti. Come giustamente si ricordava, quasi tutta l'Europa prevede degli strumenti appunto di sostegno al reddito, sono sostegni al reddito che sono legati a determinate azioni, quindi politiche attive o legati comunque a dei meccanismi appunto del mercato del lavoro che li rendono dei sostegni necessari in situazioni in cui la flessibilità del lavoro viene in qualche modo incentivata, ma poi il rovescio della medaglia in qualche modo poi diventa una precarietà che rende appunto i redditi delle famiglie, che minaccia i redditi delle famiglie. Quindi da questo punto di vista una discussione è assolutamente benvenuta. Avremmo anche noi preferito che in qualche modo questa proposta venisse prima, perché ormai mancano pochissimi giorni alla chiusura della raccolta delle firme, e ci uniamo anche noi un po' ad una preoccupazione che però dovrà essere poi gestita dal Parlamento stesso, e cioè quella di evitare che tali strumenti diventino poi nuove forme di assistenzialismo. È anche vero che in Italia abbiamo tante forme di assistenzialismo già presenti, che sono mascherate in altro modo, dalle pensioni di invalidità date in maniera un po' troppo allegra ai famosissimi forestali della Calabria. Quindi in qualche modo esplicitare le forme di assistenza, renderle monitorabili e anche reversibili, è in qualche modo un passo avanti. Quindi siamo come gruppo di maggioranza, è nostra intenzione di votare a favore della mozione.
Bene, grazie Batici. Altre considerazioni a riguardo? Io non ho molto altro da aggiungere a quello che ha detto il capogruppo. Sono almeno 5 anni che in sede di partito e in luoghi anche di dibattito pubblico sento parlare, ecco, di una riforma che vada in tal senso, con diverse sfumature, con diverse opinioni. Credo sia il momento di affrontarlo seriamente in Parlamento. Credo profondamente che i 15-23 miliardi che hai citato, Luca, non possano essere aggiuntivi rispetto al sistema welfare attuale, ma che questo tipo di rifinanziamento debba andare nell'ottica appunto di una grande riforma globale del sistema delle casse integrazioni. Poi, insomma, non sto a ripetere quello che ha già detto Roberta, quindi non può essere un assistenzialismo aggiuntivo. Insomma, certamente ci sono delle sacche di lavoratori che non sono oggi tutelati, che vanno assolutamente considerati. Non può essere una... giustamente, ecco, Don Ciotti lo definisce un reddito di dignità, ecco, che non deve, e credo che questo sia sotteso dalla definizione, non debba essere un reddito universale, ecco, cioè non ci deve essere un criterio generico, ma deve entrare nello specifico delle necessità e caratterizzare quella che deve essere appunto la dignità di ogni cittadino, ecco. Quindi io mi sento di sostenere una campagna che va in tal senso, detto, come hai già fatto anche tu nella presentazione dell'ordine del giorno, i tempi strettissimi che chiaramente daranno, temo, poca efficacia alla nostra azione comunque. Comunque l'espressione politica ha un suo peso, e quindi se non ci sono altre considerazioni potremmo metterla al voto, insomma. Do un'occhiata ancora in giro, allora direi che possiamo votare il punto numero 3, ordine del giorno presentato dal consigliere Luca Grasselli del gruppo L'Altra Albinea Sinistra Unita, sostegno alla campagna dell'Associazione Libera per il reddito di dignità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto? Carrara? Sopperisco a una mancanza dell'apertura, nomino solo ora gli scrutatori eventuali, Benassi, Ferrari e Menozzi Francesco, un pro forma, perdonatemelo, arriviamo solo adesso. Punto numero 4, determinazione del tasso complessivo di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale erogati dall'ente per l'anno 2015. Dottoressa Montanari. Grazie.
Sì, buonasera. La delibera che è sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale è una delibera assolutamente tecnica, viene ripetuta tra gli allegati al bilancio, si tratta di verificare quelli che sono i servizi a domanda dell'ente e una volta individuati i costi e i ricavi, tra virgolette, afferenti al servizio medesimo, determinare il suo tasso di copertura. Per i servizi, per i comuni strutturalmente deficitari c'è un obbligo di copertura minimo, per fortuna non è il nostro caso e quindi siamo assolutamente liberi di determinare a seconda di quelle che sono non soltanto la tariffazione che viene posta in essere, ma anche entrano in gioco sotto questo profilo anche gli eventuali contributi da parte di enti terzi e piuttosto che da enti del settore pubblico, quello che è il tasso di copertura del servizio medesimo, che viene rilevato sia in sede previsionale che in sede di consuntivazione a fine anno. Quindi questi sono i servizi e nell'atto deliberativo sono indicati appunto il cosiddetto piano dei conti e appunto la percentuale di copertura.
Sì, ricordo solo brevemente l'elenco che trovate in delibera, quelli che sono i servizi appunto, l'asilo nido, la refezione scolastica, i campi tennis, la palestra di Borzano, i campi sportivi, le sale civiche, la sala civica direi, l'utilizzo bene patrimoniale, c'è anche? C'è considerato sale civiche, quindi sì, sale civiche, utilizzo beni patrimoniali, cioè le tensostrutture, spettacoli, illuminazione votiva, scuole dell'infanzia, trasporto scolastico. Poi appunto, come dicevamo, ci sono la tabella con previsione 2014, consuntivo 2014, previsione 2015 per compararli. A voi la discussione, se ci sono chiarimenti, li potete vedere gli scostamenti rispetto all'anno scorso, minimi. Ok. Prego, Grasselli.
Stavo confrontando con quella dello scorso anno. Probabilmente sfugge qualcosa a me. Non riesco a trovare nell'elenco dei servizi forniti dello scorso anno c'era anche l'assistenza domiciliare.
Sì, è vero.
Che quest'anno però non vedo. Volevo sapere.
Sì, non c'è perché non c'è neanche bilancio, c'è un servizio che non viene più erogato direttamente dall'ente, quindi non vengono definite dei tasse di copertura.
Assessore Mattioli, scusa.
La normativa sul servizio di assistenza domiciliare si arriva poi a una gestione unificata da parte della cooperativa che gestisce, che è stata individuata. Quindi fino all'anno scorso il comune, diciamo, faceva da intermediatore, quindi raccoglieva sia i soldi dall'ASL sia i soldi dal cittadino per pagare la cooperativa. Da quest'anno, come c'è stato poi sollecitato da diverso tempo dall'ufficio di piano, siamo arrivati, diciamo, a regime con il servizio unificato e quindi tutto in capo alla cooperativa. Rispetto a questo servizio il comune eroga solo contributi agli anziani che necessitano un contributo, un sostegno per avere il servizio.
Altri chiarimenti? Allora, posto, procediamo alla votazione del punto numero 4, determinazione del tasso complessivo di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale erogati dall'ente per l'anno 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, direi, chiedo conferma, sì. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Abbiamo il centrodestra contrario e le altre due opposizioni astenute. Bene. Ordine del giorno numero 5. Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 e eventuale approvazione. Dottoressa Montanari? Sì? Se no poi facciamo un breve... se no vado anch'io, dimmi tu. Dottoressa Montanari.
Sì. E anche questa delibera è preliminare, propedeutica all'approvazione del bilancio. Subito dopo questa e in funzione appunto di questa vengono poi successivamente determinate sempre da questo Consiglio le tariffe afferenti alla TARI, cioè la tassa rifiuti, le quali appunto prendono come punto di riferimento quello che è il costo complessivo del servizio. Nel piano finanziario vengono presi in esame tutti i costi che afferiscono al servizio di rifiuti, quindi i costi tipici del gestore, i costi di spazzamento, il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il costo per la gestione delle isole ecologiche e poi ci sono dei costi diretti per la bollettazione, il cosiddetto CARC, quindi costi di riscossione ed emissione delle bollettazioni. Una volta determinato il piano finanziario e la nostra determinazione è praticamente fatta congiuntamente all'ente gestore che è IREN, e vengono determinate, come dicevo, di conseguenza le tariffe, tenuto conto che per legge il servizio deve trovare una copertura al 100%, quindi nel piano finanziario poi vengono individuate quelle che sono i metri quadri delle utenze domestiche, i componenti dei nuclei familiari sempre per quello che riguarda le utenze domestiche, mentre per le non domestiche vengono prese in considerazione quelle che sono le tipologie di attività, ristorante piuttosto che parrucchiere, piuttosto che officina meccanica o altro. Quindi in questa delibera appunto vengono evidenziati come spalmare i costi riepilogati nel piano finanziario. Quindi questa è la sintesi del contenuto dell'atto deliberativo.
Il costo complessivo, lo vedete in delibera, è di 1.317.000 euro del servizio. Nel dettaglio, sì, la parte appunto che va a ripartire i costi la trovate in fondo, dove ci sono le varie quote fisse e variabili, appunto, come diceva la dottoressa, sui metri quadri e sul numero delle persone o su metri quadri e categorie commerciali, produttive, sulle utenze domestiche o appunto non domestiche, le varie ripartizioni percentuali e la corrispondenza poi in termini di copertura. Perché se vedete, insomma, si va a coprire appunto quel 1.300.000, perché la copertura è appunto al 100% sulle, data dalle tariffe, insomma. Anche qui naturalmente chiarimenti, se ci sono domande, se... dibattici.
No, vorrei solamente fare un paio di osservazioni, cioè che personalmente questo diciamo sistema, cioè il multisistema all'interno del quale ci muoviamo è abbastanza definito e come comune non abbiamo molti spazi per andare appunto a modificare questi dati. In realtà quello che io auspicherei è che ci sia un po' un cambio di sistema, un cambio di passo rispetto alla gestione dei rifiuti e che si passi diciamo da un sistema in cui anche la tariffazione avviene sulla base dei metri calpestabili e del numero di persone a un tipo di tariffazione che in qualche modo o andando a premiare la differenziata o creando dei disincentivi economici sull'indifferenziato, appunto premi i cittadini più virtuosi. E, come dicevo, siamo all'interno di un sistema molto più grande di noi e quindi dobbiamo in qualche modo in questo momento adeguarci. L'intenzione però è quella di cominciare un po' a guardare meglio questi numeri e vedere se ci sono appunto delle azioni che possiamo fare per modificare un po' lo schema. Abbiamo un tipo di raccolta in questo momento capillarizzata, che se ci dà delle buone percentuali per quello che riguarda il discrete percentuali per quello che riguarda la quantità di raccolta differenziata, non ci dà assolutamente nessun tipo di vantaggio legato invece alla qualità della differenziata che facciamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che in realtà tutto ciò che va in differenziata è materiale che può essere venduto sul mercato. Ovviamente se la qualità di questa differenziata è una qualità bassa, il valore di questo materiale è vicino allo zero, se invece la qualità è più alta e quindi non ci sono altri materiali, se viene fatta una differenziata accurata, invece il valore di questi materiali sul mercato potrebbe andare a battere il costo della gestione dei rifiuti. Questo è secondo me la direzione giusta verso cui andare. Dobbiamo sensibilizzare anche credo gli altri comuni che sono con noi all'interno di questa gestione, perché si vada appunto verso quel sistema. Ora questo è quello che abbiamo in qualche modo da gestire, quindi i margini in questo momento sono dati e la complessità diciamo è anche molto, molto alta nel momento in cui si va a cercare di fare una qualche tipo di operazione di correzione anche minima, ci si scontra ovviamente con un sistema così molto complesso e molto più grande di noi. E questo volevo aggiungere perché appunto come gruppo di maggioranza abbiamo un po' cominciato a ragionare appunto su possibili correttivi e spero che appunto il prossimo anno quando presenteremo di nuovo questi documenti possiamo arrivare con una qualche modifica sostanziale.
Grasselli, prego, dopo risponderò io su alcune considerazioni. Prego.
Io personalmente mi accodo in toto rispetto ai consiglieri Battici e do fin da subito la mia disponibilità a poter collaborare e a ragionare magari su quelle che possono essere dei miglioramenti da prendere in considerazione. Credo che questo sistema, tra l'altro ricordo sempre, un sistema che è scaduto, quindi si tratta di una concessione scaduta, quindi possiamo secondo me a maggior ragione ragionare su modifiche positive da apportare, e soprattutto in virtù di una sensibilizzazione da fare rispetto ai soggetti, alle amministrazioni che ci accompagnano in questo sistema. Credo che questo sistema sia un sistema ormai superato, adatto forse ad un mondo di 30 o forse più anni fa. È ovvio che il futuro sarà, e di questo ne dovremo prendere atto e spero che ne prenderemo atto prima possibile, sull'incentivazione del riuso, del riutilizzo, del recupero e di tutte quelle pratiche che possono generare, diciamo così, un risparmio di energie, di risorse e di territorio. Quindi credo che il futuro insomma della raccolta dei rifiuti sia passi da una sensibilizzazione sicuramente della popolazione, ma vada ad un sistema personalizzato di raccolta e di tariffazione. Sulla tariffazione faccio solo un inciso. Se non ho mal interpretato, sostanzialmente si è appesantito di circa un 1,5% il carico sulle utenze domestiche a vantaggio diciamo di quelle non domestiche. Quindi questo sicuramente è una piccola un piccolo neo che voglio portare. Il sistema IREN per me resta un sistema assolutamente non condivisibile e da, diciamo così, abbiurare in toto per quanto riguarda lo sviluppo che ha avuto. Quindi il mio voto sarà contrario, così come è sempre accaduto, e, però prendo, diciamo così, valuto molto positivamente le valutazioni che mi hanno preceduto, perché le considero sagge e vorrei che venissero, diciamo così, utilizzate per una riforma del servizio di gestione dei rifiuti. Grazie.
Grazie Grasselli. Sì, alcune puntualizzazioni e alcune conferme. E quella variazione, quello scostamento che noti non è una scelta politica, ma è frutto del ricalcolo dei vari servizi. Quindi, cioè, noi recepiamo quello che sono i costi dei vari servizi di IREN, e quindi questo ha portato una leggera modifica di quella percentuale, però non è nostra facoltà andarli a ridistribuire, se non andando a variare i servizi stessi. Cioè, allora, se sgravi magari, che ne so, qualche cassonetto, togli qualche cassonetto, allora magari puoi rimodulare, però quell'1,5% è proprio uno scostamento minimo. Sui principi, l'hai detto tu, siamo in una fase di ridefinizione della gara per l'aggiudicazione del servizio di raccolta e di smaltimento. È una fase determinante, una fase dove Albinea evidentemente non ha un'autonomia, diciamo, però siamo assolutamente dentro il dibattito da sempre. I principi per me cardine, li ribadisco, li avete sfiorati se non affrontati anche nei precedenti interventti, sono lo scostamento rispetto al principio di aumento della raccolta differenziata. Per me dobbiamo uscire da questa logica che è stata premiante fino adesso, però è sicuramente frutto di una visione ormai superata. Cioè, oggi dobbiamo individuare i termini di giudizio sulla qualità di gestione dei rifiuti in termini di diminuzione del rifiuto indifferenziato. Questo è il risultato del rifiuto in generale, oserei dire. Chiaramente quello indifferenziato ha maggior ragione, perché poi va smaltito in un certo modo, ma rifiuto, va diminuzione del rifiuto in generale. Quello è, a mio giudizio, il principio che va a dettare la buona gestione di questo servizio. Sulla premialità, io ho già sottolineato nelle sedi opportune, cioè quando ci riuniamo anche in provincia per discutere di questo piano, io auspico che le sperimentazioni cessino quanto prima. Cioè, dobbiamo arrivare in questa sede di gara, in questa aggiudicazione, a un modello che nel più breve tempo possibile raggiunga un'uniformità nei territori. Cioè, la tariffa puntuale pensata, vedremo come, cioè non necessariamente potrà essere il porta a porta per tutti, ma sicuramente, secondo me, in ogni territorio ci deve essere il riconoscimento di chi applica con virtù la raccolta differenziata e il riciclo e il riuso. Questi sono i due principi, insomma, secondo me, cardini della prossima gara. Gli interlocutori saranno quelli che saranno, anch'io auspico un cambio di passo in questa direzione, quindi sicuramente mi batterò per questo. Questo è un impegno. Altre considerazioni prima di passare poi all'altro punto, che è naturalmente inerente, però facciamo un giro di sguardi. Altri? Allora andiamo all'approvazione del punto numero 5, piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? queste minoranze contrarie. Andiamo invece, come dicevo, all'ordine del giorno numero 6, che è strettamente vincolato al precedente, approvazione delle tariffe della tassa rifiuti Tari anno 2015. Qua faccio alcune brevi considerazioni di natura politica. Voglio ricordare che questi aumenti sono frutto soprattutto di due scelte, di due normative a noi molto superiori, che sono la circolare Orlando, che obbliga il trattamento preliminare dei rifiuti prima del conferimento allo smaltimento e che ci mette in difficoltà come provincia, perché non avevamo la possibilità di eseguire questo trattamento preliminare e quindi dovendolo fare con delle strutture prese in affitto o eventualmente da costruire o da fare fuori provincia, chiaramente aumentati i costi, e anche in virtù di un piano d'ambito regionale che ci vede penalizzati in un'ottica futura ma anche già presente, perché appunto andando ad esaurimento le due discariche di Poiatica e di Novellara e avendo ormai da qualche anno spento l'inceneritore, nuovamente in un quadro regionale noi dobbiamo conferire di fatto i nostri rifiuti ad altre realtà a noi vicine. Questo aveva portato fino a marzo ad un aumento medio in prospettiva per i singoli comuni reggiani, un aumento dell'8% in tariffa, e con dei picchi oltre il 12%. E a marzo questo era la notizia che in sede di assemblea dei sindaci aveva naturalmente creato molto, molto malumore. Ci eravamo uniformemente espressi contrari a questo tipo di tariffazione. Si è portata avanti una trattativa con la Regione che ha dato buoni esiti. La Regione ha contribuito pesantemente per andare a rimodulare questa percentuale, che è arrivata ad un aumento medio intorno al 2,5%. Rimane una quota di sussidiarietà, che avrete visto, insomma, la nostra percentuale è superiore alla media, siamo tra quei comuni che aumentano la tariffa più della media provinciale. È così storicamente per Albinea, perché paga, come altri comuni, una quota di sussidiarietà. Siamo anche qui, come prima, chiaramente, in un sistema collettivo di gestione del servizio e quindi, insomma, difficile esimersi da queste considerazioni. Ci sarà sicuramente nella prossima approvazione provinciale una rimodulazione e un ragionamento in virtù dei cambiamenti che faremo appunto sulla gestione dei rifiuti, però ad oggi questa sussidiarietà incide per circa un punto e mezzo, giù di lì. Quindi, insomma, di fatto il nostro aumento si giustifica con questi criteri che vi ho elencato. Stiamo parlando, lo voglio ricordare, nelle tabelle si evince piuttosto bene, insomma, di un aumento medio per una famiglia di 3-4 abitanti di 15 euro all'incirca, 10-15 euro all'anno. È poco, è tanto, è sempre tanto, vorremmo che queste tariffe cominciassero a calare, anche perché difficile giustificare, lo ammetto, insomma, che in una gestione dei rifiuti dove è vero che girano i camion, però la benzina costa sempre meno, non si capisce perché un servizio debba essere sempre in costante crescita, la difficoltà di dialogo con il gestore è ad oggi notevole per quanto mi riguarda. Poi ci sono quegli aumenti che vi ho detto, superiori alle nostre discrezionalità, che ci hanno messo fortemente in difficoltà, perché prevedevano delle penali altissime, cioè se non ci adeguavamo le penali superavano di gran lunga quelle che sono le ricadute odierne sulla tariffa, e quindi lì ci siamo dovuti in qualche modo arrabattare, ma devo dire che la Regione ha dato un contributo notevole con 1,8 milioni di sussidio che ha ribassato fortemente le tariffe, per fortuna, insomma. Io direi che vi darei la parola a voi per considerazioni, immagino ci siano su questo argomento. Certo, Caprari, assessore Caprari. Sì,
solo una questione tecnica, cioè giusto legata al punto alla definizione delle tariffe. L'unica discrezionalità che ha il Comune, cioè proprio a titolo informativo, perché effettivamente diciamo è quasi tutto imposto da IREN, nel senso che il costo viene comunicato in base al piano di investimenti e ciò si ribalta sulle tariffe. L'unica discrezionalità che ha il Comune è legata al fondo svalutato, diciamo all'accantonamento per le presunte perdite relative alla stessa imposta. Cioè esistono due opportunità, la prima sarebbe diciamo metterla nel piano finanziario, perciò andarla già a ricaricare sui cittadini in fase di definizione della tariffa. La seconda è invece assorbirla nell'ambito del bilancio. Allora, si è deciso, per non andare ulteriormente a ricaricare le tariffe, che già hanno subito aumenti, come già detto, di eventualmente, in caso di perdite, assorbirle nel bilancio. Perciò, eventualmente, se vi saranno perdite, dovremo assorbirle in ambito di bilancio in termini di assestamento. Questo è stato scelto in quanto, obiettivamente, si riteneva fosse già sufficiente l'aumento, perciò non lo si è ricaricato sugli altri. Questo era sostanzialmente l'unico elemento di discrezionalità che vi era e sul quale è stata fatta una scelta.
Grazie Assessore, giusta puntualizzazione. Prego, la parola al dibattito. Nessun commento sulle tariffe, andiamo andiamo all'approvazione. Carrara.
Allora, una considerazione così più discorsiva che tecnica, come diceva Simone, che poi alla fine ci troviamo da ormai anni a discutere di queste tariffe e sono sempre più alte, quindi poi ci viene venduta come una imposizione che, sulla quale poco possiamo fare, se non questi accorgimenti che alla fine dei conti non influiscono sulla tariffazione, quindi direttamente, e quindi la domanda è sempre un po' quella: cosa veniamo a fare qua, cioè in questi casi, cioè a votare queste cose che vengono vendute appunto come imposizioni. È chiaro che la tariffazione, cioè il problema dei rifiuti ormai è un business che secondo me anche proprio a livello politico è un problema. Trovare delle alternative quando questa attuale conformazione normativa era stata anche quella venduta come l'ottimo e poi si scopre che così non è, è chiaro che ci troviamo a discutere di niente, soprattutto a livello di comune, al quale non abbiamo un potere decisionale. Penso che obiettivamente la considerazione sia da fare appunto più a livello politico, perché questa attuale situazione sicuramente deriva da una scelta politica che negli anni ha portato a questo e adesso si scopre che probabilmente era sbagliata. Ci sono dei fattori esterni, che chiaramente storici, che possono avere modificato la situazione, aver influito sulla scelta, però sicuramente è una scelta politica che ci ha portato ad oggi a questa situazione con una tariffazione sempre più alta e con un servizio con una qualità che, se lo prendiamo a riferimento nella nostra realtà, probabilmente ha un certo risultato, ma a livello nazionale ha un risultato scarsissimo. Quindi è una considerazione che faccio, perché capisco la tua difficoltà a dover giustificare questa cosa, ma allo stesso tempo dico, probabilmente a livello politico dovreste farvi voi qualche domanda, perché a questo siamo arrivati diversamente. Quindi anni fa ci avete detto che questa era la soluzione ottimale, adesso non lo è più, e venderla come una situazione che ci viene dall'alto è sempre una considerazione che mi lascia un po' perplesso, perché qualcuno di questa situazione il conto lo deve pagare e non è sicuramente un'entità astratta, ma un'entità più che concreta, no?
Dibattici.
No, forse si fa un po' di confusione sui piani, cioè io ci sono due piani, uno è quello diciamo delle scelte in qualche modo industriali che sono state fatte e quindi legato alla dismissione e a una trasformazione di Aga, Kenia, eccetera, Iride. Ci sono però delle altre considerazioni altrettanto importanti da fare che hanno a che fare di più con il modo in cui abbiamo cambiato anche la nostra visione sui rifiuti, perché non mi stupisco che fino a 15 anni fa o 10 anni fa le politiche fossero tutte mirate a semplicemente differenziare. Venivamo da un tipo di situazione in cui tutto si buttava nel sacchettone nero, non eravamo probabilmente ancora consci della quantità di rifiuti che ogni individuo produceva e che è stato in continuo aumento fino, penso, a un paio di anni fa o 2010, in cui ha cominciato, causa crisi economica, a diminuire anche nei chilogrammi prodotti pro capite. E credo ci sia stata anche un po' una rivoluzione fatta forse ancora da avanguardie, quindi da movimenti, ma anche da alcuni comuni che hanno fatto scelte un po' diverse, e quello di arrivare a come ritenere, come zenith, come obiettivo finale, quello del rifiuto zero, e cioè di quello di guardare a tutti i materiali non come rifiuti, ma come appunto materiali da riutilizzare, in cui ciò che è veramente rifiuto viene minimizzato, viene reso una percentuale veramente risibile. E forse è quello, insomma, un po' la direzione in cui noi dovremmo andare. Anche sul discorso, dello smaltimento, forse, questo non, io lo esprimo come opinione personale, anche il dibattito che c'è stato sugli inceneritori in realtà non ci ha aiutato fino in fondo. Poi è vero che siamo un paese in cui quando si fanno inceneritori, chissà come si fanno, insomma un po' ritorno al discorso anche delle centrali nucleari, viene tutto fatto un po' così, come capita, soprattutto in certe parti d'Italia. Però il dibattito, in qualche modo anche sugli inceneritori, forse ha distolto un po' l'attenzione da altre battaglie altrettanto importanti, perché se noi in realtà guardiamo a quella che è la legislazione europea in merito, ciò che la legislazione europea ci chiede e ciò che hanno fatto tutti i paesi virtuosi in qualche modo del Nord Europa è quella di andare assolutamente a chiudere tutte le discariche, perché sono ritenute assolutamente non controllabili, in quel caso l'inquinamento non è controllabile. Quindi è tanto cambiato anche secondo me nel modo in cui guardiamo ai rifiuti e ciò che appunto ogni e anche la sensibilità in qualche modo ecologica di ogni cittadino. Ribadisco quello che prima diceva anche il consigliere Grasselli, cioè che c'è adesso credo una buona sensibilità, dobbiamo rilanciare in qualche modo, dobbiamo costruire su quella sensibilità. Credo che Albinea da questo punto di vista abbia sempre risposto e quindi abbia sempre avuto delle buonissime percentuali. Credo che forse dobbiamo appunto un po' rilanciare in un'ottica in cui cambiamo un po' anche la filosofia e non solo ragioniamo di quantità.
Grazie Batici. Altri? Diversamente passerei all'approvazione. Sulle tariffe della tassa rifiuti Tari anno 2015, favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, favorevoli? Contrari, astenuti, minoranza contraria. Allora, manteniamo l'ordine del giorno corrente perché in ogni caso si cita nella delibera del bilancio, si citano gli ordini del giorno successivi, ma citando la data odierna, quindi ci può essere contemporaneità, andiamo avanti così, insomma. Approvazione, il punto 7, approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015, relazione previsionale programmatica 2015-2017, bilancio di previsione pluriennale 2015-2017. Allora, io farei, visto che insomma l'abbiamo visto anche insieme ai consiglieri, il bilancio, e dopo naturalmente apriremo il dibattito ad eventuali anche chiarimenti, oggi ringrazio i responsabili dei vari uffici che sono ancora qui presenti, alcune brevissime considerazioni politiche sul bilancio che andiamo ad approvare, e poi passerò la parola all'assessore Caprari per alcune considerazioni tecniche di principio adottato, e poi naturalmente il dibattito. Io ci tengo a precisare alcune cose. È sicuramente opportuno il rinvio, il limite diciamo per l'approvazione dei bilanci al 31 luglio. Lo dico chiaramente con anche una nota però critica, perché questo rinvio è quantomeno opportuno per la mancanza di una normativa chiara che ci dia i confini, che ci tracci i limiti in cui operare e andare a approvare il bilancio. La scelta nostra è quella di approvarla comunque quanto prima, di approvarlo quanto prima e non aspettare il 31 luglio o andare in prossimità del 31 luglio, perché abbiamo naturalmente un esercizio che facciamo sempre più fatica ad esercitare. Lavorare in dodicesimi chiaramente mette in difficoltà gli uffici, mette in difficoltà il pagamento dei fornitori, mette in difficoltà anche le semplici manutenzioni. Siamo a metà anno di fatto, quindi insomma capite bene, i principi sono gli stessi che ci avevano indicato l'anno scorso di approvare a fine luglio anziché a settembre come era stato concesso, insomma, quindi è un anticipo, ma insomma comunque sempre ben oltre quello che dovrebbe essere la logica di un'approvazione di bilancio. E, appunto, parlavo di una mancanza del quadro normativo, ricordo che ad oggi mancano ancora i valori di riferimento per il patto di stabilità, cioè andiamo ad approvare un bilancio ben consapevoli, poi qualcuno potrà criticarla questa scelta, però siamo ben consapevoli che tra poco dovremo probabilmente fare una variazione di bilancio, perché i criteri noi prendiamo come termini quelli dell'anno scorso, ma non abbiamo nessuna indicazione per poter pensare che siano gli stessi criteri adottati dal patto di stabilità, però allo stesso modo non possiamo indovinare se siano peggiorativi o migliorativi oggi, quindi senza questi criteri siamo un pochettino alla cieca. Albinea parte, lo sappiamo, da una situazione di servizi, ritengo, di altissimo livello, ottimali, un bassissimo indebitamento sotto le medie sia provinciali che regionali che nazionali. Cosa chiediamo? Lo chiedo, lo dico ancora una volta al Consiglio, al nostro Consiglio Comunale. Io chiedo un rating, un ranking, una classifica, una valutazione, chiamiamola come vogliamo, insomma, cioè voglio che qualcuno possa con dei criteri oggettivi giudicare il lavoro delle amministrazioni e evitare quei tagli orizzontali che è chiaro che nel mare magnum italiano da qualche parte vanno a eliminare degli sprechi, a noi tagliano nella carne viva, cioè nei servizi, nel bene comune che ci contraddistingue. Di questo si tratta. Di fatto con il mantenimento dei trasferimenti, cioè con i trasferimenti inalterati, voglio dare quest'ultimo dato, i trasferimenti inalterati rispetto al 2014, noi oggi saremmo stati in grado di approvare un bilancio non solo senza utilizzare gli oneri di urbanizzazione per quadrare, ma addirittura abbassando le tasse, che sarebbe stato la nostra piena e totale volontà. Invece ci troviamo di fronte, e adesso cedo la parola all'assessore per qualche numero più specifico, ci troviamo di fronte all'ennesima riduzione di trasferimenti. Non parliamo neanche più di tagli, cioè proprio non passano neanche da noi ormai, cioè se li trattengono direttamente. Questo è il quadro. A dopo al dibattito, intanto la parola all'assessore Caprari.
Sì, per quanto due numeri veloci, ecco, per quanto riguarda l'indebitamento, appunto come si diceva, senz'altro uno degli elementi virtuosi, al momento abbiamo un indebitamento pro capite di circa 270 euro contro medie sia regionali che nazionali che sono circa tre volte, ecco, a livello nazionale, per quanto riguarda anche la media regionale più o meno sui 770 euro. Per quanto riguarda i tagli, cioè gli elementi negativi, allora partirei dai pro e contro del bilancio, perciò i pro è chiaro che l'indebitamento è un elemento che io vedo comunque con positività, anche in considerazione del contesto, perché sto guardando un po' l'approvazione dei bilanci da parte di altri comuni, è chiaro che a seguito dei mancati trasferimenti barra tagli, molti comuni si sono visti costretti ad aumentare le imposte, perciò a ragionare sull'IRPEF o rivedere alcune tariffe a rialzo. Per quanto ci riguarda, comunque, non abbiamo aumenti né in termini di tariffazione né sostanzialmente per quanto riguarda il costo dei servizi. Perciò questo è comunque un elemento positivo nell'ambito di un contesto, perché obiettivamente invece tra gli elementi negativi vi è il fatto che il taglio del fondo di solidarietà, perciò i minori trasferimenti che sono arrivati quest'anno, ammontano a circa 300.000 euro. Come diceva il sindaco, è chiaro che questi 300.000 euro in qualche modo li abbiamo dovuti coprire nell'ambito del nostro bilancio, di conseguenza per quanto riguarda questo importo si è deciso e si propone di andarli sostanzialmente a coprire 150.000 euro con oneri di urbanizzazione, mantenendo perciò la percentuale di oneri di urbanizzazione sulla parte corrente del bilancio ben al di sotto del 75% di legge. E 150.000 è stato recuperato invece su, diciamo, partite di correnti, perciò con un contenimento di alcune spese, e perciò queste sono sostanzialmente le scelte che sono state fatte per quanto riguarda la copertura. Come si diceva, è chiaro che sarebbe stato, cioè si sperava che non vi fossero quest'anno ulteriori tagli, in quanto già nel 2014 ve ne erano stati, ciò avrebbe consentito obiettivamente un rilascio e si stava ragionando su alcune ipotesi, in particolare chiaramente sulle imposte IMU e TASI, sulle quali vi era già un'impostazione di lavoro che prevedeva di andare a rilasciare i cittadini. Per quanto riguarda IMU e TASI, perciò le tariffe in termini cumulati, come ci siamo già detti in ambito di Consiglio Comunale altre volte, sono invariate, salvo un'agevolazione che comunque si è deciso di dare, che è quella l'IMU sulla riqualificazione del produttivo sostanzialmente, perché si è andati ad azzerare nel periodo transitorio, nel periodo diciamo in cui c'è la riqualificazione, si è andata ad azzerarla, esatto? A dimezzarla abbiamo, esatto, perciò siamo 5,5 rispetto, esatto, dal 10,6. Questa è stata l'agevolazione che è stata prevista. Altro elemento di criticità sulla base dei numeri, chiaramente quello sulla capacità di investimento, perché è innegabile che la capacità di investimento è strettamente correlata, è limitata dal fatto che 150.000 euro di oneri sono stati attribuiti alla parte corrente del bilancio ed è strettamente correlata, come troverete nei numeri che vi sono stati consegnati, alla capacità di andare a realizzare, perciò questo è un elemento. In merito al patto di stabilità, effettivamente si è deciso di chiudere il bilancio, nonostante non vi siano ancora certezze al riguardo, perché è chiaro che occorreva sbloccare l'operatività degli uffici. Ritengo che, in considerazione anche di questi tempi, forse la strada migliore sia quella, tra virgolette, di anche per il futuro, di fregarsene un po' di questi ritardi e provare magari ad accelerare sull'approvazione del bilancio per dare operatività agli uffici. Tanto abbiamo visto che il ritardo è fisiologico e gli assestamenti sono fisiologici, perciò anche per il futuro ritengo che si potrà addirittura andare a cercare di accorciare anche i tempi di approvazione. Tanto quest'anno abbiamo aspettato, sperando di, e abbiamo visto che in sostanza comunque i ritardi ci sono stati e probabilmente ne avremo ancora. Io ho altri elementi, poi il bilancio è stato presentato, chiaramente c'è la dottoressa Montanari, per quanto riguarda poi chiarimenti specifici su alcune poste, chiaramente tutti gli assessori sono a disposizione, perciò mi fermerei qua per quanto riguarda il bilancio. L'ultima cosa, visto che abbiamo il revisore, approfitterei perché chiaramente è stato svolto con lui un lavoro, chiaramente lui svolge un lavoro di controllo, come sapete, e di conseguenza mi farebbe piacere appunto confermasse quello che è il giudizio sul bilancio.
prima di invitare il dottor Kerchi a completamento, ricordo anche che quest'anno c'è per la prima volta l'adozione del bilancio armonizzato, che è un criterio che ci ha messo ulteriormente, ha messo, insomma, come è successo l'anno scorso per gli sperimentatori, ha messo un attimino in difficoltà le amministrazioni che hanno dovuto rimodulare il bilancio a questo nuovo modello. Di conseguenza mi associo a quello che diceva l'assessore, lo sforzo sicuramente della Giunta sarà quella l'anno prossimo di accelerare da questo punto di vista, anche perché avremo, se non ci cambiano nuovamente le carte in tavola, un modello almeno consolidato, cioè l'anno prossimo andremo a fare un bilancio simile a quello di quest'anno, quindi prego.
Sì, sì, giusto, perché effettivamente hai ragione, non l'avevo citato. L'armonizzazione porta, oltre al fatto chiaramente di difficoltà di carattere operativo, di un investimento di tempo sia in termini formativi che poi di traghettamento dei dati, porta anche qualche difficoltà di armonizzazione in termini di bilancio. Ne abbiamo parlato appunto nell'ambito della presentazione, perché certo si fa un po' più fatica rispetto al passato a fare paragoni, perciò nel caso in cui vi siano anche dubbi sui numeri siamo qua effettivamente anche per spiegare quali sono stati principalmente, diciamo, le modifiche che sono state rilevate sul bilancio del Comune.
Beh, intanto buonasera a tutti, direi che è la prima volta che parlo al nuovo Consiglio Comunale, forse sarà anche l'ultima perché voi sapete che sono in scadenza e quindi probabilmente non avremo più forse occasione di vederci, sì, ma forse di parlare no. Bene, chiaramente io ho redatto il mio parere, che è un parere favorevole sul bilancio 2015 pluriennale. Cosa dire? Che sì, forse la difficoltà maggiore questa è rappresentata un po' dall'armonizzazione. Voi sapete che con l'armonizzazione cambia un po' il principio di competenza, soprattutto della spesa, si usa questo principio della competenza potenziata, che significa che fino adesso nei bilanci degli enti locali si impegnava una spesa quando si faceva l'ordine al fornitore, per intenderci, usando una logica, no? Da mondo privato, quindi quando si ordinava dei beni o una prestazione di servizio, in quel momento si impegnava il bilancio la spesa, anche se in effetti le merci magari non erano state consegnate, le prestazioni di servizio non erano state eseguite. Quindi adesso cosa dice questo principio? Che tu l'impegno lo fai nell'anno comunque come prima, ma la spesa la vai a imputare nell'esercizio in cui ci sarà la vera competenza, quindi nell'esercizio in cui saranno stati consegnati i beni, nell'esercizio in cui sarà eseguita la prestazione di servizi. Questo ha comportato anche, diciamo, dovendo applicare dal 1 gennaio 2015, l'esigenza di andare a verificare qual era la situazione a fine 2014 e quindi andare a vedere tutte quelle spese che andavano a residuo, quindi andava a residuo nel senso che effettivamente erano state impegnate ma ancora non era stato pagato, i residui sono invece i mancati pagamenti di spese, quindi ovviamente nelle spese che non erano pagate ce n'erano di due tipi, le spese per cui magari era stato consegnato il bene ma ancora non era stato pagato il fornitore, e invece le spese in cui non era stato consegnato il bene e non era stato pagato il fornitore. Quindi andando a fare questa analisi rimangono residui solo quelle per cui il bene è stato consegnato e manca solo il pagamento del fornitore, invece praticamente vengono cancellate dai residui e vengono imputate come spese negli esercizi successivi quelle per cui non c'è stata ancora la consegna del bene, ovvero non c'è stata la prestazione di servizio. In questo modo noi siamo andati a imputare solo nel bilancio 2015, per fortuna, tutta una serie di spese senza avere la correlativa entrata. Come si chiama questa entrata? Si chiama fondo pluriennale vincolato per spese correnti o per spese di conto capitale, a seconda che si riferiscano a spese correnti o di conto capitale. Quindi voi quest'anno trovate nel bilancio 2015 queste due voci strane che non c'erano negli anni passati e che rappresentano semplicemente questo fatto. Siccome fra le spese abbiamo messo queste spese che quest'anno diventeranno di competenza, abbiamo dovuto mettere fra le entrate questa posta che di fatto le compensa. In questo senso ovviamente a questo punto il bilancio non è perfettamente confrontabile con quello degli esercizi precedenti, ma al di là di questo diciamo che ci sono 187.584,62 di fondo pluriennale vincolato per spese correnti, e invece il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale sono 588.435,76. Ecco. Al di là di questo direi che per il resto non ci sono grandi particolarità, il vostro comune è un comune molto virtuoso, nel senso che, come diceva giustamente l'assessore, si indebita poco e pagando i debiti, anzi, è sempre, no? Da un certo punto di vista è messo sempre, sempre meglio. Questo a me fa piacere, perché purtroppo sto facendo sto affrontando professionalmente un caso relativo al comune di Sassuolo, non vi dico quale, del quale invece insomma, di problemi ce ne sono tanti. E quindi insomma mi compiaccio invece del fatto che qui le cose appunto siano sostanzialmente in ordine. Dopodiché, insomma, ditemi voi, ecco, un po' tutti i limiti di spesa risultano che in questi anni sono cresciuti, insomma, rispetto dalle spese del personale, alle spese per acquisto di beni, alle sponsorizzazioni, alle spese per la collaborazione coordinata, per le consulenze, tutti i limiti di legge risultano rispettati, quindi sostanzialmente è un bilancio abbastanza insomma, tranquillo. Comunque se avete delle domande da farmi, io sono qui a vostra disposizione. Grazie.
Grazie mille, dottore, per la chiarezza. Prego. La parola ai consiglieri. Carrara.
Dunque, allora, visto proprio la difficoltà anche magari che già avevo prima ed è stata aggravata da questa modifica comprendere i bilanci, chiedo alcuni chiarimenti che sono essenzialmente derivanti dal fatto che se è corretto appunto quelli che sono i dati finali poi dei titoli sia di spesa che di entrata, se appunto è corretto che era stata prevista una spesa inferiore invece la spesa risulta essere di fatto maggiore è il motivo, e allo stesso tempo se le entrate erano state previste o in raffronto all'anno precedente in modo inferiore invece sono superiori, al di là dei tagli, cioè questo mi spiego, cioè al di là del fatto che ci sia un taglio o un mancato trasferimento maggiore in percentuale rispetto agli anni prima, se in realtà rapportandolo alle entrate abbia influito e in che percentuale sulla maggiore entrata rispetto all'anno precedente. Poi chiedo anche in base alla voce, mi sono perso, no? Dunque, sì, allora, per quanto riguarda l'alienazione dei beni patrimoniali al titolo quarto delle entrate, vedo una previsione per alienazioni di 1.404.000 e un taglio, una diminuzione per 606.000. A quale alienazione di bene patrimoniale si riferisce e come si è arrivati a questa stima? Perché in qualsiasi bilancio immagino che sia stata fatta una stima per poter stimare questa alienazione e come è stata fatta. Pagina 15. Pagina 15 dell'entrata di previsione 2015. Bilancio di previsione, giusto? Non ce l'ha. Allora, era stato previsto un'alienazione stimata in 1.404.500, c'è una diminuzione di 606.000 perché porta a una nuova stima di 837.000 di questa alienazione prevista, stimata.
Grazie.
pagina 15 del bilancio di previsione entrate anno 2015. Questo mi è stato inviato dalla Bergondini Francesca e quello ho letto. No, 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 forse. Esatto. Ecco, questo vorrei sapere. Perfetto. Saranno state stimate diversamente, le avete stracciate perché sono state stimate in modo diverso, non vendute. Bilancio di previsione entrate anno 2015, non so. Perfetto. Più i 23.000. Questo qua porta 837.000. Sì, tutte sono 837.000 euro di concessione cimiteriale. Ah. Sì.
Adesso parla al microfono. Carrara diceva non sono rimodulazioni degli stessi interventi previsti nel 2014, ma è la rimodulazione, cioè abbiamo ipotizzato delle alienazioni e delle vendite differenti, diverse, quindi c'è un elenco della spesa, diciamo, non della spesa, delle entrate differente, ok? Perché è diverso l'elenco della spesa. Assessore Nasi.
Allora, chiaramente gli 814.500 sono a copertura parziale, perché è una delle voci che costituiscono la copertura dei 2.057 complessivi, che sono di fatto la copertura di tutte quelle che sono gli investimenti e le opere previste. Nell'elenco degli investimenti come copertura ci sono quote che derivano dagli oneri di urbanizzazione, alienazione immobili, che è appunto gli 814.500, 23.000 concessioni cimiteriali, 63.000 oneri d'avanzo e tutta una serie di valori per un totale di 2.057. Gli 814 sono, naturalmente parliamo del 2015, sono di fatto una parte di tutto quello che è il patrimonio che abbiamo ritenuto alienabile, che ha un valore molto più alto di oltre 5 milioni di euro, no? E sono individuati appunto nell'elenco investimenti titolo secondo con delle quote che sono, per esempio, dal PP28, che è il piano particolareggiato di Borzano, che comunque ha un valore complessivo di oltre 1.470.000 euro, 30.000 euro, quindi una piccola... No, non in diminuzione, cioè è stata presa una piccola porzione, cioè di questo bene alienabile che è il PP28, che ha un valore complessivo di 1.470.560 euro, nel 2015 abbiamo diciamo, attribuito un valore di solo 30.500 euro. Così come dell'area, un'altra area sempre a Borzano che è via Gramsci, che ha un valore complessivo di 515.000 euro circa, ne sono stati utilizzati 130.000 nell'anno 2015, poi un'altra parte nel 2016, eccetera. Cioè, quindi, voglio dire, si è fatta un'ipotesi, no? Un'ipotesi su tutto il nostro patrimonio, si è andati a prendere una serie di diciamo così, di beni che si ritiene possano essere alienabili a copertura di quegli 814.500 euro che sono, diciamo così, dal prospetto che vedevamo prima, la parte che copre i nostri investimenti con l'alienazione di immobili.
Cioè, i valori sono rimasti.
Poi chiaramente, cioè, il valore complessivo del bene dopo lo vediamo anche comunque nella delibera successiva, però rimane il fatto che sono stati presi per esempio 160.000 euro dalla monetizzazione del PP26, le aree di via Cademori 455.000 euro, per un totale di questo poi nel triennale sui vari anni, insomma, per cui...
Non c'è stata una variazione di stima.
Allora, le variazioni di stime che ci sono stati e nuovi beni che sono stati aggiunti al patrimonio alienabile le vediamo nella delibera successiva, ok? Nel senso che, per esempio, ma siamo qui, possiamo anche vederla, insomma, nell'ordine del giorno numero 9, ci sono quelle che sono fra la delibera di approvazione del piano delle alienazioni e l'allegato successivo, che è la verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili, eccetera, ci sono delle aggiunte rispetto a quello che era quello che avevamo fino a prima di questa diciamo delibera che andremo ad approvare, e quindi un aggiornamento di quello che era quello dell'anno precedente. Per esempio, nel corso dell'anno le aree di via Cademori sono state svalutate di un certo importo, e questo è recepito in questa delibera, così come vengono inserite due nuove proprietà del comune che si è deciso di poter alienare, che sono un appartamento in via Crocioni e un'area diciamo produttiva, fra virgolette, nell'area artigianale di Botteghe. Poi viene determinato e stimato il valore attraverso naturalmente poi una perizia, una valutazione che è stata fatta dal responsabile dell'ufficio tecnico, e poi è stata fatta un piccolo aggiornamento per esempio del valore delle aree di via Gramsci, sempre in riduzione, proprio perché nel corso del 2014, forse inizio del 2015, erano state fatte delle gare andate deserte, per cui le gare sono state ripubblicate. Per far questo però c'è stata una riduzione del valore delle aree, insomma. Quindi, però poi tutte le altre, alcune appunto nella delibera che vediamo successivamente, si conferma l'alienabilità dei beni e vengono ridefiniti o confermati quelli che sono i valori, insomma. Per esempio il PEP, per esempio la monetizzazione del PP25, del PP26, e poi si conferma appunto l'alienabilità di altri beni immobili individuati in precedenti atti deliberativi approvati dal Consiglio, la cui perizia estimativa è stata aggiornata nel modo seguente. Quindi, per esempio, il PP28 ha un valore che adesso è stimato in 1.470.000, perché è stato assegnato per esempio un lotto del valore di 131.000 euro durante l'aggiudicazione dei lavori dell'ampliamento del nido. Quindi, rispetto a quello che avevamo visto nella stessa delibera dell'anno precedente, chiaramente il valore eccetera, quindi è calato. Poi ad esempio appunto via Gramsci è scritto in modo esplicito, sono tre lotti che hanno un valore complessivo appunto di 540.000 euro. Poi c'è un'altra appunto area, quelle di via Cademori, anche queste sono esplicitate. Poi ecco, viene in modo molto più diciamo esteso definita la valutazione delle due nuove aree, cioè un'area e un appartamento che comunque entrano all'interno dei beni a disposizione da poter essere alienati, che sono appunto questo alloggio via Crocioni, che ha un valore stimato in 44.000 euro, e una, appunto quest'area che è di proprietà comunale in via Varisco, che ha invece un valore stimato in 420.000 euro.
queste stime, quindi devo dire chiedo.
L'ordine del giorno?
Sì.
Il numero 9.
Mi sarà sfuggito.
Cioè, io sto guardando.
Sono stime fatte con valori di mercato? O
sono stime fatte dal dirigente dell'ufficio tecnico, il geometra Croci, che adesso oggi non c'è, e che comunque tengono conto di quelli che sono i valori di mercato, certo.
Da dire che magari esatto, me lo ripeti se ho ben capito. Credo si tratti soltanto, per quanto riguarda l'affermazione, cioè tu sostanzialmente stai chiedendo come mai, poi se guardiamo il totale delle spese del 2014, il 2015 e il 2015 risulta superiore a questa domanda. È legata appunto a questioni tecniche, magari i numeri li puoi illustrare tu, li conosci anche meglio, comunque legate all'utilizzo dell'avanzo e al discorso del fondo pluriennale, perciò al cambiamento di principio che ci ha costretto a riaccertare spese che di fatto non rendono più comparabili, perché come avevo fatto l'esempio credo nell'ambito dei capigruppo, ad esempio siamo stati obbligati a mettere su un capitolo di bilancio, faccio questo esempio perché è molto semplice, il discorso di tutte le spese maturate per i legali, cioè spese di fatto maturate negli esercizi scorsi che quest'anno abbiamo buttato sulle spese 2015 per 70-80 mila euro, ma che di fatto sarebbero state una maturazione di esercizi precedenti, perciò ci sono una serie, sul fondo pluriennale sono andati di fatto delle spese per 100, per 200, adesso guardiamo gli importi, sì, che sì, hanno generato questo tipo di mancata comparabilità.
Sì. Allora, i valori che sono compresi nel fondo pluriennale vincolato sono molto importanti ed ammontano a 187 mila euro per la parte corrente e 588 mila euro per la parte in conto capitale. Quindi sono spese che ovviamente non erano nell'assestato del 2014, ma sono tutte nella previsione del 2015, quindi queste per fare una comparazione omogenea andrebbero annullate. Un'altra voce importante da mettere a confronto è l'applicazione dell'avanzo. Nel 2014 abbiamo un'applicazione di 54.000 euro, nel 2015 di 229.000 euro, quindi anche questi non sono dati confrontabili. Anche un altro dato importante che, come dire, contribuisce ad allargare il gap tra assestato 2014 e previsione 2015 è la voce inerente alle partite di giro. Nel 2014 abbiamo chiuso con un assestato di 854.000 euro, nel 2015 è di 1.544.000 euro. All'inizio dell'anno si tende sempre a gonfiare, ad avere molto spazio, poi sappiamo che le partite di giro sono voci che in realtà non incidono sull'andamento ordinario della gestione. Quindi e andrebbero prese per fare un confronto omogeneo quelle che sono le singole titoli di entrata e di spesa, senza andare direttamente al totale del bilancio, perché diversamente, proprio in virtù di questi meccanismi, le poste non sono immediatamente confrontabili.
Però di fatto direi che, chiedo anche al revisore se sbaglio, cioè si può evincere che tolti questi fondi di fatto la riduzione di spesa, no, lo dico perché come assessori vuol dire il lavoro è stato talmente fatto e talmente raffinato, cioè di riduzione della spesa, che mi sembrerebbe strano che oggi risultassimo con una spesa che, cioè al di là del numero sulla carta che è effettivamente più alto, ma con queste giustificazioni possiamo dire che effettivamente una riduzione reale della spesa c'è stata.
Un esempio, la pagina 20 della mia relazione c'è un piccolo prospetto in cui c'è la spesa corrente che nel 2014 assestato era 7.779.000. La previsione del 2015 è 7.882.000, quindi diciamo che sono 113 mila euro in più, ok? Però abbiamo appena detto che le spese, diciamo, che abbiamo dovuto mettere di esercizi passati per l'armonizzazione sono in parte corrente 187, quindi 187 meno 113 è comunque un valore positivo ed è è nella misura dell'effettiva riduzione della spesa.
Oltre a questo, esatto, occorre considerare, cioè arriviamo ai tagli che sono circa 150.000, perché quest'anno il fatto di avere, diciamo, di utilizzare criteri del bilancio armonizzato ci ha costretto a accantonare fondi rischi su crediti più rilevanti che in passato. Questo di fatto è soltanto una questione tecnica, nel senso,
sì,
che abbiamo accantonato 50.000 euro circa.
42 rispetto a 11,
esatto,
l'anno scorso.
Anche esatto, anche il fondo di riserva 30 piuttosto che 3 è un altro accantonamento di carattere tecnico. Quest'anno ci sono, diciamo, in termini di criteri più stringenti che ci obbligano ad accantonare maggiori fondi, e sono questioni, diciamo, soltanto tecniche di fatto, nel senso cambia il modo di stimare perché sei obbligato. Perciò alla fine, facendo la somma di queste, di questo, e facendo riferimento solo alle spese reali, diciamo, correnti, il differenziale era di 150.000, che è quello che abbiamo citato prima.
Discorso che va avanti sempre negli anni. Che cosa è successo? Se noi avessimo dovuto approvare il bilancio come gli altri anni, faccio l'esempio di una indennità che viene pagata con gli stipendi di questo mese, è il fondo di produttività per i dipendenti. Il fondo di produttività, alcune voci della produttività che viene riconosciuta ai dipendenti comunali, sono voci che non si riescono ad erogare durante l'anno, ma vengono erogati solo dopo che sono state fatte delle valutazioni e che si è controllato quello che è l'attuazione di quelli che sono i progetti che erano previsti e dovevano essere realizzati. L'anno scorso, ad oggi, se noi avessimo dovuto fare una delibera di liquidazione di questi importi, l'avremmo imputata a residuo, quindi io non avrei riportato quella spesa che quest'anno sono stata costretta a cancellare dal bilancio del 2014, l'avrei lasciata lì. Quindi per normalmente il fondo è di 100.000 euro, di cui circa una sessantina, una parte viene liquidato durante l'anno e una 50-60, parlo solo del personale, non degli apicali, e una parte di questo fondo invece viene erogato a consuntivo. Quindi questo importo qui, che io quest'anno sono costretta ad imputare sul bilancio di quest'anno, e come entrata mi viene finanziato da quel fondo che diceva prima il dottor Kerchi. Fossi stata l'anno scorso, questo fondo l'avrei imputato a residuo, non avessi cambiato la contabilità, non me lo sarei riportato nella competenza del 2015, ma non l'avrei visto, perché l'impegno l'avrei fatto, l'avrei mantenuto a residuo e avrei liquidato a residuo. Quindi questo è quello che determina i valori diversi sul bilancio di quest'anno, perché è diversa proprio la modalità di utilizzo e la modalità di gestione del bilancio.
Se avevo capito meglio prima quando aveva parlato Simone, però...
Vabbè.
No, niente, voglio dire, forse è un problema mio, insomma, senso... Sì, infatti. Quindi voglio dire, tecnicamente, perché a questo punto no, bisogna, è tutta una questione tecnica, che non so di quanti anche dei miei colleghi in maggioranza siano tecnici a questo punto, chiedo se mi viene spiegato, al momento che da questi numeri faccio fatica, perché tecnicamente non ci ho capito, quali sono effettivamente stati questi tagli di spesa ai quali siete dovuti ricorrere per fare fronte ai minori trasferimenti statali per 150.000 euro, sbaglio? Sì.
Sì, diciamo che
Caprari.
Sì, è chiaro che ci sono sui vari capitoli, esatto, c'è l'opportunità di verificarli. Allora, i principali senz'altro riguardano manutenzioni, l'illuminazione, il costo dell'illuminazione, utenze e appalti di servizi. Possiamo citare anche i capitoli principali, se adesso magari li prendiamo. Comunque sì, sono queste le voci principali. Poi una razionalizzazione relativa a spese dei servizi scolastici per alcuni capitoli, poi nello specifico magari adesso guardiamo i capitoli e li citiamo.
Ah, tra l'altro aggiungo che comunque continua, anche una lettura di questo tipo continua a essere problematica, perché nei singoli capitoli tu noti, adesso lo dico da profano, sono forse quello che ci capisce meno, lo ammetto, però continui a notare, me lo sono studiato sicuramente più di tutti, però ammetto insomma la difficoltà di leggere un bilancio di questo tipo. Tu vedi nell'assestato rispetto alla previsione diversi capitoli dove c'è un incremento della previsione di spesa che però è frutto delle stesse considerazioni che abbiamo fatto fino adesso e fai fatica a scorporarle al migliaio di euro, insomma, cioè a definire dov'è il risparmio e dov'è invece che c'è una spesa che andiamo soltanto a splittare sull'anno successivo.
Però capisco l'esigenza di dover...
No, è chiaro, allora il capitolo... Sì. Allora, ad esempio, il capitolo relativo spese per illuminazione pubblica è uno dei capitoli che cala maggiormente, cala di circa 100.000 euro rispetto alla previsione. Questo è anche il frutto, chiaramente, di un lavoro fatto di investimento fatto... Esatto, è il capitolo 7420. Questo è uno di... Esatto, qua ad esempio abbiamo un calo. Poi abbiamo una serie di capitoli minori sui quali c'è stato un calo, qua chiaramente ve ne sono diversi, magari dimmi. Esatto, in termini di manutenzione abbiamo un calo di circa 8.000 euro per il capitolo 421.
Ma io a memoria, guarda, ne aggiungo un paio che mi vengono a memoria adesso in qualità di assessore, cioè su ad esempio la cultura, ci sono poi qua anche i responsabili che li hanno naturalmente ben presenti anche loro e possiamo interrogarli da questo punto di vista, però sulla cultura abbiamo eliminato, abbiamo risparmiato su alcune piccole iniziative e quindi in previsione verranno a mancare alcuni impegni rispetto a alcune iniziative, mi viene in mente il carnevale, mi viene in mente la festa dell'Epifania, mi viene in mente qualche concerto in meno estivo, su gli incarichi anche professionali abbiamo ridotto la spesa inserendo negli atti di accordo e quindi lo troviamo in previsione una riduzione della spesa aggravando nell'atto d'accordo il contributo, cioè facendo pesare le spese di realizzazione della variante della variante urbanistica la controparte, cioè il beneficio concordato viene ridotto facendo pagare alla controparte la parte della progettazione e quindi questo sgrava la spesa corrente. È stato un escamotage credo molto virtuoso che abbiamo applicato che ha permesso una riduzione di spesa. Adesso a me vengono in mente questi esempi,
sì, ma anche sulla scuola,
ogni assessore ne può parlare,
insomma. Anche sulla scuola c'è stata alcune operazioni di contenimento di costi e di razionalizzazione del servizio che hanno portato un beneficio di circa complessivo 13.000 euro. Poi magari, esatto, Mirella, tu sei in grado anche di spiegare.
No, infatti io avevo come mandato di mantenere, quindi ho cercato di fare una razionalizzazione più che togliere servizi, tant'è vero che abbiamo spostato cifre, siamo riusciti per esempio a dare la quarta settimana al servizio estivo lo stesso e abbiamo fatto un lavoro di cesello laddove ce n'era l'opportunità senza spostare grosse cifre e senza andare a chiudere dei servizi soprattutto.
Di euro su tanti capitoli, cioè non c'è il risparmione di 100.000 euro perché abbiamo tagliato un servizio, cioè quello che abbiamo preservato è l'integrità di tutti i servizi e di tutta l'offerta che abbiamo sempre mantenuto. Non ho capito. Mattioli. centinaia o poche migliaia di euro, è così?
Tra l'altro, considerando che a parità di ci sono state alcune voci che sono cresciute, se non sbaglio magari puoi anche specificarlo, Mirella, perché si è anche previsto in alcune voci di queste di andare ad aumentare certi servizi, perciò il costo di alcuni, esatto, però nello specifico si tratterebbe perciò di...
Per esempio il servizio estivo è stato ampliato di una settimana e poi abbiamo avuto anche delle mancate entrate, anche da fondi regionali, anche su l'handicap abbiamo avuto un meno 10.000 euro che adesso verranno erogati su altri, con altre procedure in altri enti, però di fatto noi l'abbiamo avuto, insomma.
Quindi chiedo, invece quelli che apparentemente sembrano aumenti di spesa sono sempre solo una questione tecnica, non ci sono stati aumenti di spesa in nessun capitolo,
sai, no. Sì. Cioè, il tema è chiaro, ragioniamo sul complessivo. Allora, evidentemente ci sono dei numeri, devi prendere i numeri, se ragioniamo sul complessivo io ti dico 150.000 è il netto di risparmio di spesa corrente reale confrontabile. Se tu mi ragioni sul singolo capitolo, occorre che prendiamo ogni singolo capitolo e facciamo un confronto. Se tu, no, lasciami finire. Se tu mi chiedi, non c'è un capitolo che è aumentato, ti dico certo che ci sono dei capitoli aumentati. Ad esempio, stavo guardando, abbiamo previsto l'aumento dei servizi per mense scolastiche, in quanto abbiamo, in questa ipotesi, previsto un aumento eventuale di alcuni servizi, di conseguenza aumenta il costo delle mense scolastiche. Non ho mai affermato che tutti i costi sono calati, anzi, ci tengo forse a sottolineare che non abbiamo chiesto, come a volte si fa, il taglio orizzontale, cioè dicendo su ogni capitolo taglia il 3%, abbiamo cercato di raggiungere lo stesso obiettivo con un impatto, diciamo, dal punto di vista del cittadino il minore possibile. Sì.
Volevo dire che sulla scuola naturalmente i numeri di anno in anno spostano un po' le cifre sulla mensa, sulle scuole dell'infanzia, sul nido, a volte una minore entrata che per fortuna si gioca ancora su cifre molto basse, non so, nel nido mi alza il costo del bambino all'anno, insomma questi giochi purtroppo...
Allora, visto che sono sostituito, cioè, quindi quello che vedo è che il servizio di trasporto ha una perdita importante, è corretto o anche questo è una questione tecnica?
Cioè il servizio di trasporto ha una perdita importante?
Sì, mi sembra di circa... Sì.
Perché sono diminuiti i bimbi?
Sono diminuiti i bimbi, i trasferimenti anche mi sembra, quindi mi sembra che ci sia... No?
Allora, in termini numerici, per quanto riguarda il trasporto, il 2015 presenta due effetti di carattere negativo sulle entrate, circa 10.000 euro in meno derivante dal calo del numero dei bambini e circa 12.000 euro in meno derivante dal contributo regionale. Di conseguenza, come dici tu, è un servizio a questo punto maggiormente in perdita rispetto a quello che era già, in quanto era già in perdita, perché è un tipo di servizio questo che, sul quale chiaramente non è possibile coprire, diciamo, col contributo da parte delle famiglie dei bambini il costo del servizio. Perciò è corretto quello che dici, è un servizio in perdita, cioè nel senso a favore del cittadino, non in perdita a favore di Simone Caprari, che quest'anno perdita ancora di più.
Perché allora continuo a non capire i numeri, di quanto è in perdita?
Allora, quest'anno, nel 2015, è prevista una perdita, entrate 41, spese 125, perciò il differenziale che è circa 84.000 euro. Perciò nel caso in cui domani si decide... No, vabbè. Ma adesso, al di là della tua ironia sulle questioni tecniche, che insomma, cioè, chiaramente non è stata una scelta né mia né della Montanari di cambiare e di passare il bilancio armonizzato. Per quanto riguarda, però, sono 84.000, chiaramente se domani decidessimo di farli andare tutti con i genitori, potremmo risparmiare. In termini di scelta è possibile, assolutamente.
Sì, comunque, per il
Assessore Rossi.
Allora, sul trasporto? Sul trasporto scolastico si sta conducendo una riflessione sull'appalto e d'altra parte, per esempio, una cosa che si è già evidenziata è la possibilità, adesso l'andremo a realizzare, di togliere il pulmino da 50. Perché di 3 pulmini, 2 da 25, al limite le uscite le fanno lo stesso su 2 pulmini differenti e questo porterà a una contrazione di 8.000-9.000 euro da subito. E poi si stanno facendo altre riflessioni. Intanto si sono sollecitate le famiglie a un'adesione al prossimo anno e purtroppo quest'anno ci sono state alcune defezioni e quindi insomma un calo anche numerico. Sottolineo che il trasporto per il comune, garantire il trasporto è un obbligo e d'altra parte per tipologia di territorio al di sotto dei 3 pulmini sarà difficile poter andare. Adesso
Sottolineo, riprendo davvero il discorso delle difficoltà tecniche, cioè abbiamo un revisore dei conti che le ha spiegate e quindi non c'è da imputare a un tatticismo quello che stiamo descrivendo, consigliere Carrara. Cioè, no, perfetto. E per continuare su gli esempi che facevamo, è chiaro che la gestione del bilancio non è stata fatta semplicemente in taglio della spesa, spurio tal quale, no? Evidentemente abbiamo rimodulato e l'impegno dell'amministrazione è stato anche quello di colmare lacune, di mettere o di migliorare servizi che sono naturalmente nel nostro mandato politico, quindi non si è fatto solo taglio, cioè il frutto che dicevamo prima di un risparmio non è solo frutto di una riduzione ma anche di una rimodulazione dei servizi, insomma. Altri? Carrara, sì? Prego.
Allora, viste queste spiegazioni, chiaramente faccio una considerazione così generale. Allora, in generale è chiaro che comprendo benissimo queste difficoltà e ormai le sento da 6 anni che di anno in anno c'è sempre una difficoltà e quindi o per il patto di stabilità o perché l'armonizzazione o per questo o quell'altro il bilancio è sempre una cosa che andarla a spulciare, capire effettivamente quali sono state le scelte della pubblica amministrazione di spesa, considerando sempre in riferimento quelle che sono le entrate, che sono sempre meno, che ci sono sempre i ritagli, va bene. Sta di fatto che, da quello che appunto ho compreso, sì, i tagli sono stati fatti, mi sembra di aver visto e compreso anche che sono stati fatti su settori che non condivido appieno, la scuola, sociale, insomma, altri, la cultura, come hai detto te, insomma, tagli che in settori dove non vedo quale con quale criterio sia stato fatto, a fronte di probabilmente aumenti di spesa in altri settori dove altrettanto non condivido l'aumento, quindi anche sul personale mi sembra che ci sia stato qualche aumento probabilmente che non condivido, ci sarà sicuramente modo di parlarne perché insomma sono scelte che sono state fatte e vedremo se sono investimenti anche questi aumenti di spesa o se invece sono spese che potevano ricadere altrove. Sugli investimenti, invece il piano di investimenti triennale, vedo che è stato previsto che anche qua non so se esserne felice o meno, ma un investimento su Villa Tarabini che ha comportato sicuramente una necessità di spostare investimenti su altre voci importanti che potevano essere, mi sembra, la palestra, la scuola elementare, eccetera, eccetera, correggetemi se sbaglio, sono state rimandate da altri anni perché mi pare di aver inteso che appunto ci sia lo stralcio di Villa Tarabini che chiaramente ho più volte sollecitato e effettivamente vedo che la spesa è stata prevista. Vorrei capire anche qual è sempre il fine, perché se dobbiamo rimandare spese sulla scuola, su quella che mi pare di intendere che sia la palestra e non più la piscina, che anche questa è invece una spesa che come la piscina condivido, ma spero che non faccia la stessa fine, e investirli su Villa Tarabini, che ribadisco è un obiettivo nel quale io ho insistito e insisto tuttora, sempre che si comprenda a che fine questi soldi vengono spesi, perché se devono essere spesi ancora una volta per invece l'acetaio, adesso facciamo l'olio e poi non so cos'altro, allora no, è chiaro che se deve essere una spesa che ha un suo fine, allora la condivido. Quindi sostanzialmente condivido quelle che sono state le piccole scelte che si dicevano che sono state fatte per necessità, ma che mi pare che comunque si tratti di scelte che sono andate in una certa direzione, e forse mi viene da dire che avrei più condiviso una scelta orizzontale, come si diceva, piuttosto che discriminatoria, passatemi il termine, su alcuni settori piuttosto che su altri, perché ciò voleva dire che bene o male tutti i titoli dovevano pagare di questi tagli, invece mi sembra che ne paghino solo alcuni a discapito di altri, quindi non condivido la scelta, ma non per una questione di presa di posizione, mi sembra di aver approfondito con le domande quelle che sono le giustificazioni alle mie considerazioni.
A Nasi, sul merito un po' anticipiamo un attimo,
sì,
i punti, ma merita una risposta. Nasi.
Sì. A parte, non è strettamente mia competenza, ma non ho ben capito se è così chiaro, cioè questa non approvazione dei tagli fatti da parte tua, perché non ho ben capito se hai capito effettivamente quali sono stati fatti, cioè mi sembra un ragionamento fatto, no, nel senso che in generale, cioè mi è sembrato un ragionamento, cioè non dico fine a se stesso, però tutto sommato che per la difficoltà oggettiva e per la quantità di numeri che effettivamente sono espressi in un bilancio, ma purtroppo il bilancio così è, i numeri quelli sono, queste riflessioni e considerazioni non mi sembrano così puntuali e dettagliate, mi sembra quasi che non siano entrate in quelli che effettivamente sono stati o no delle messe a punto, fatte o non fatte, perché tutto sommato hai chiesto delle puntualizzazioni e precisazioni che probabilmente nella lettura che sei riuscita a fare di tutta la documentazione del bilancio forse hai fatto fatica a percepire, insomma, ecco, non lo so, ho avuto questa sensazione. Comunque non è che ho prodotto delle risposte, è chiaro,
perché sono state date forse in modo evasivo dicendo che erano dei
soldi,
dei
tagli questione
tecnici.
Io
non ho fatto polemica, però se vogliamo fare della polemica la facciamo.
È una considerazione, come sono state considerazioni quelle fatte da te riguardo alle opere pubbliche. Da un punto di vista del triennale, di quelle che sono le opere che hanno l'importo superiore ai 100.000 euro, perché poi invece gli interventi e le opere, secondo gli altri allegati, sono tante, diverse e non soltanto come dicevamo, il fatto dell'aver previsto per il 2015 appunto l'intervento e il restauro di Villa Tarabini, poi sul secondo anno, quindi il 2016, c'è ancora, e questo anche negli anni precedenti, era un'opera comunque che abbiamo in previsione, naturalmente la cui realizzazione è legata al fatto anche della disponibilità o meno che possiamo avere e degli spazi che ancora ci sono nel cimitero nuovo. Riguardo alla riqualificazione degli impianti comunali, è una voce che è stata ipotizzata nel 2016, quindi non quest'anno, e che precedentemente non c'era, per cui è un capitolo nuovo. Quindi non è che stiamo spostando perché realisticamente abbiamo iniziato un'attività di progettazione quest'anno, e sono cose piuttosto complesse che richiedono naturalmente anche degli approfondimenti, delle valutazioni, e quindi ci stiamo già lavorando con dei ragionamenti, degli schemi preliminari per poter capire anche e dare un'entità precisa a questa opera, insomma. Quindi chiaramente questa è una provvisione, è una stima però ancora, diciamo, che non ha dietro un progetto, ecco. Quindi naturalmente questa è una previsione, credo, a ribasso, perché si tratterà di investimenti probabilmente più importanti. Riguardo alla scuola, noi abbiamo a bilancio 300.000 euro sulla manutenzione della scuola Pezzani, figlio, diciamo, della possibilità che ci poteva essere di avere dei finanziamenti legati a progetti ministeriali o meno. In realtà adesso li stiamo mantenendo, perché comunque è una situazione in continua evoluzione, e la realizzazione o meno di queste opere è legata anche al fatto della possibilità o meno che si concretizzi un finanziamento. Noi non abbiamo delle situazioni sulla Pezzani gravi e che richiedono degli interventi urgenti. Quindi si è ritenuto che comunque possano essere tranquillamente lasciati agli anni successivi. Riguarda ancora Villa Tarabini, naturalmente, qualche cosa sul quale si sta lavorando, e quindi su questo, diciamo, il fatto che proprio quest'anno si è mantenuto questo importo di 700.000 euro legato a un investimento sul recupero di Villa Tarabini, naturalmente dimostra la volontà e l'intenzione di portare a termine questo intervento. Chiaramente è un intervento sul quale ci sta riflettendo, lavorando attraverso incontri, attraverso la verifica di tutta una serie di questioni che, non appena potranno avere qualcosa di concreto, naturalmente poi andremo ad illustrare. Quindi questo è un po' il quadro.
Grazie Nasi. Avevo l'assessore Caprari, poi il consigliere Menotti.
In merito al tema delle alternative che vi sono, ecco, l'impostazione seguita per quest'anno, quella di dire cerchiamo il contenimento di costi di carattere qualificato e non orizzontale, per quanto mi riguarda è un'impostazione che ho intenzione di tenere anche per il futuro, di proporre alla Giunta e di proporre a questo Consiglio. Chiaramente rispetto alla tua opinione io la penso in modo opposto, nel senso che ritengo che invece noi, il nostro ruolo sia quello di entrare nel merito dei costi e cercare che tali tagli, perché di fatto così dobbiamo chiamarli, abbiano il minore impatto possibile. Però chiaramente questa è l'impostazione che ho intenzione di tenere, chiaramente come assessore al bilancio, finché ci sarà.
Confermo, questa è l'opinione dell'assessore al bilancio, l'opinione del sindaco ed è il modus operandi che ci siamo dati in quest'ultimo anno tra tutti gli assessori, perché è proprio la nostra intenzione proseguire, quindi confermo quanto detto dall'assessore. Prego Francesco Menozzi.
Io volevo solo dire che voterò contrario, ma più che per, diciamo, quelle che sono state chiamate le piccole scelte dell'amministrazione, per una motivazione, diciamo, di carattere macro politico, e in qualche modo c'è la mia posizione, comunque va ad una razionalità politica che voi, come non in quanto singoli individui, ma come soggetto politico, state portando avanti a livello nazionale ed europeo. Quindi io capisco la necessità che ci sono i tagli, tutte queste cose, ma sono cose ovvie, sono le conseguenze, credo, ovvie dell'appoggiare un sistema fondamentalmente neoliberista. E queste sono le conseguenze, quindi io voterò contrario per questo motivo, diciamo.
Grazie consigliere Menossi. Menossi Daniele.
Sollecitato anche un po' da alcune riflessioni, cioè, è chiaro, non è semplice capire anche per come me, chi è nuovo come me, questo cambiamento anche di stile di bilancio, queste novità tecniche, comprendere anche i tagli che sono stati fatti rispetto a certe spese, ma è innegabile che a mio avviso, e non lo faccio per mera difesa della giunta e del sindaco, ma perché ci abbiamo lavorato, ci abbiamo guardato, abbiamo letto quello che è stato fatto, certamente non l'abbiamo preso per così. Qualsiasi cosa vada bene, a mio avviso invece come ha lavorato è stato molto positivo il lavoro fatto sia dall'assessore Caprale sul discorso della revisione del bilancio, sia anche un po' questa logica secondo cui non si taglia ovunque, si cerca di armonizzare e cercare di razionalizzare dove secondo noi, e sono scelte politiche, c'è chi governa e fa delle scelte, si deve cercare di ridurre. A mio avviso la struttura è assolutamente condivisibile. Per quanto riguarda il ascolto di Francesco Menossi, cioè, capisco, condivido il quadro geopolitico anche, diciamo così, però noi qua dobbiamo cercare anche di approvare il meglio possibile per Albinea e in questo momento secondo me siamo di fronte a un bilancio di previsione che è il meglio possibile per quello che noi pensiamo rispetto a questo tipo di realtà, ben consapevoli che alcune questioni che ricicatano addosso, vedi i tagli, di certo qui non ci sono persone che lodano e sono molto contenti di questa cosa, ma che fanno ben presente nelle sedi opportune, ben rispettando le linee politiche che fanno, comunque una situazione che più va avanti, più se così continua ad andare avanti, per noi certamente sugli investimenti e certamente su certi capitoli sarà sempre più difficile, però inviterei anche a, ed è un ragionamento sempre difficile, o comunque anche a entrare un po', cioè nel nostro territorio, cioè nel vedere se secondo noi questo, indipendentemente dalle stazioni nazionali, è o meno un bilancio che secondo me come previsione 2015 è molto buono.
Menossi?
No, sì,
Francesco.
Volevo dire che forse non hai ascoltato con attenzione, nel senso io ho detto appunto che le scelte dell'amministrazione non erano le piccole scelte dell'amministrazione che io andavo a contestare, ma una razionalità politica che in quanto soggetto politico e quindi come il partito di cui fate parte, in qualche modo, che è anche il governo, ha portato avanti. Quindi, cioè, dopo, d'accordissimo che ci si trova costretti di fronte comunque a delle scelte e non sono queste che ho criticato.
Critico le scelte proprio
Carrara.
Perché, sì, io critico le scelte perché dico che dal momento che bisogna appunto constatare qual è stata la scelta di questa pubblica amministrazione, dove tagliare e dove investire, allora mi domando e ti domando come è possibile riuscire a condividere appunto quello che è stato detto da voi. Non è che l'ho capito male io da qua, ve l'ho chiesto apposta qua per capire, ho sentito dire che sono stati fatti piccoli tagli, ma è sempre stato così, voglio dire, io da quando sono qua sento dire che ci sono stati piccoli tagli qua e là che poi hanno portato una cifra che tanto piccola non è, comunque è quello che lo Stato centrale ci impone. Allora io dovrei condividere che appunto i tagli, come detto da voi, sulla scuola, sulla cultura eccetera, quando una voce a caso trovo tra le spese che non avevo mai trovato, ma forse una questione tecnica che non condivido, che il Comune investe sulla comunicazione del Comune una certa cifra, sulla comunicazione del Comune non ho capito, mi sembra bene chi, lo capirò forse in futuro quando questo verrà attuato, allora abbiamo deciso di tagliare sulla scuola e sulla cultura e di investire sulla comunicazione del Comune. Queste sono le scelte che io dovrei condividere, non le condivido.
Guarda, ti rispondo molto volentieri, è chiaro che c'è da fare anche un paragone di cifre, ti chiedo se hai capito su che cosa abbiamo tagliato, cioè perché le alternative... Sì, no, beh, ma... No, ma ci sono...
Scuola, cultura, illuminazione...
Sì, ok.
Sì. Sì, sì, no, ma su quali capitoli e su cosa abbiamo inciso, ok? Poi dopo, ma le scelte sono assolutamente giudicabili e non ti sto dicendo nulla, non offenderti per questo. Io sto dicendo che le opzioni differenti erano quella che tu hai sollecitato, di un taglio orizzontale, quindi potevamo dire il 2% da ogni capitolo, che avrebbe però comportato l'insostenibilità di alcuni servizi o di alcune scelte appunto fatte, perché magari quel 2% andava a incidere sulla non fattibilità, perché se un appalto, una gara, qualcosa non si regge, perdavamo l'opportunità di mantenere un'offerta e un servizio. Diversamente, l'hai citato tu prima, abbiamo anche ragionato in giunta, cosa potevamo fare? Togliere un servizio, lo abbiamo evitato, perché potevamo anche ragionare di togliere quello che tu dicevi come criticità, no? I pulmini del servizio scolastico, è chiaro che sono un servizio non essenziale per la cittadinanza, che però ci siamo presi la responsabilità di non escludere, di non togliere. Perché voleva dire un risparmio notevole che probabilmente ci permetteva, posso finire il mio ragionamento, cioè poi dopo. Quindi tu hai sollecitato un'opzione, noi ti diciamo abbiamo escluso quella, ne abbiamo escluso un'altra, abbiamo fatto delle altre scelte, abbiamo investito anche su alcune cose, quella che tu hai citato è semplicemente un investimento sulla comunicazione per raggiungere in maniera più efficace la cittadinanza su quelle che sono anche le offerte culturali e non solo, anche proprio programmatiche, politiche anche dell'amministrazione e del sindaco e della giunta, non c'è niente di strano, sarà un incarico, quello che tu hai visto è un incarico sulla comunicazione, sulla gestione di una comunicazione che è molto cambiata negli ultimi anni, che vuole essere più efficace, più recettiva rispetto anche a quella che è la partecipazione dei cittadini, e va semplicemente in quella direzione, quindi è tutto lì, ecco, però parliamo di alcune migliaia di euro, cioè non parliamo certo di... ho capito, sì, è una scelta che tu hai legittimamente criticato e potrai naturalmente legittimamente criticare, però sono scelte di cui ci prendiamo la responsabilità senza problemi, come le scelte minute che abbiamo fatto di tagli hanno a nostro giudizio chiaramente tutte un senso e una legittimità. Altri?
Ho ben capito qual è stato lo spirito, e forse non è stato ben capito il ragionamento, allora lo ripeto, cioè non ho detto che per forza la scelta doveva essere quella dei tagli orizzontali, ho detto che se con queste scelte di tagli non orizzontali che non condivido, allora me lo domando a me stesso, come diceva quello, se non era meglio fare dei tagli orizzontali piuttosto che andare a incidere in questo modo su dei tagli su settori che non condivido, dove doveva essere tagliato. In più, ribadisco, No, allora andiamo a risentire, perché io ho detto che un bilancio che si faceva fatica a contestare un bilancio dove la maggior parte delle entrate viene investite su scuole e servizi sociali, che è una tutto un altro discorso, cioè che voglio dire che sono scelte che condivido, ok, benissimo, non ho mai detto che non condivido queste scelte, ho detto che era con il precedente sindaco al quale si discuteva di come venivano spese le entrate, ho detto faccio fatica a contestare un bilancio dove è quasi tutto sulla scuola e sui servizi, quindi, però non ho detto che doveva essere tagliato lì, è tutta un'altra cosa. In più dico va bene, però in più non ho neanche detto che il servizio del trasporto deve essere tagliato, come l'assessore forse ha frainteso. Io ho detto che poteva essere riconsiderato quel servizio che ha una forte perdita rispetto... Vabbè, lo state facendo, lo vedremo la prossima volta.
No, non lo puoi fare perché semplicemente non abbiamo ancora i dati delle iscrizioni, però l'assessore ti ha dato giusta...
In perdere altri anni, dati di iscrizioni poco conto.
Beh, insomma,
era un servizio al quale poteva essere...
Se lo vuoi rimodulare e lo vogliamo rimodulare, hai bisogno dei dati, dei dati, perché al di là della previsione dopo c'è...
Ribadisco, non è... Allora, dal momento che sono tutte una questione di piccole cifre, io ribadisco che quella piccola cifra che tu dici che deve essere investita perché la cittadinanza deve sapere che cosa fa il comune ad Albinea e non siamo a Milano, dove forse la comunicazione alle periferie è più difficile da raggiungere, ad Albinea forse un sistema di comunicazione mi sembra che ci fosse già, non lo condivido. Poi se questo è a tuo avviso un investimento perché può in qualche modo aumentare la possibilità di benessere dei cittadini, avere più comunicazione da parte del comune, lo vedremo, forse avrai ragione te, forse no.
Dibattici.
Prendo un attimo spunto dall'ultima cosa, nel senso che noi abbiamo dei sistemi di comunicazione che sono il giornalino, che però ha una uscita trimestrale, quadrimestrale, eccetera, eccetera. In realtà io ritengo che ad esempio quando noi andiamo a investire come comune su alcune iniziative culturali, no, sia meglio investire su magari un numero minore di iniziative culturali, ma che siano ben pubblicizzate, per evitare appunto magari di avere un alto numero e magari non raggiungere, perché comunque i tempi di quella comunicazione sono molto più rapidi. Quindi per me, se quella cifra che ci serve per comunicare l'iniziativa culturale all'interno della biblioteca, la mostra in sala civica, il fatto che il comune dia assistenza per la TASI e l'IMU ai cittadini, che raggiunge un certo numero di persone, ma che poi sappiamo che funziona un po' per passaparola, perché non tutti necessariamente devono essere sui social network, eccetera, per me quelli sono soldi in qualche modo ben spesi, se rimangono comunque in una misura percentuale rispetto a quello che è il budget del comune, appunto uno zero virgola zero virgola. Immagino che il comune di Milano abbia ben altri budget sulla comunicazione.
Tarda sera, allora dico, io ho appena fatto, organizzato insieme a Simone e ad altri, una manifestazione per la quale la comunicazione ad Albinea ci vogliono circa mezz'ora per poterla fare in un modo anche solo sufficiente, dal momento che gli esercizi commerciali sono qua, il comune è qua, la biblioteca è lì, la piazza sappiamo dov'è, non penso che ci voglia molto, ma proprio a livello molto superficiale dico, il comune ha mi sembra 4 kg di volantini appesi dappertutto, c'è già un sito che mi sembra che funzioni anche discretamente, e ad Albinea non mi sembra che sia necessario investire sulla comunicazione, perché c'è qualcuno che non sa che cosa succede in sala civica, dal momento che siamo ad Albinea, o che non sa che cosa organizza il comune. Adesso, se vogliamo dare una giustificazione a tutti i costi a questa spesa, che poi oltretutto appunto è una spesa, non stiamo parlando di centinaia di migliaia d'euro, però dal momento che mi sembra che sia stata presa come una questione di principio, allora dico, secondo me forse era sufficiente fermarsi lì e dire è un investimento che abbiamo voluto fare perché si ritiene necessario, senza dire che ad Albinea c'è carenza di comunicazione perché la gente non sa che cosa succede in sala civica, okay? Quindi
Alessandro,
voglio dire
però...
mi sembra proprio fuori luogo il ragionamento fatto in questi termini, è una scelta e lasciamo dov'è. Poi che andiamo a investigare su quali sono storicamente chi investe sulla comunicazione in modo importante, lasciamolo stare perché...
Vabbè, no, ma Carrara...
Rispetto ai tagli che avete voluto fare, dite che 5-6 mila euro di tagli non sono importanti, o lo sono, anzi, perché comunque vanno a gravare di, e 9, 10, 18 mila euro, 20 mila euro non sono importanti, ma è tutto soggettivo.
Ma in parte, poi da parte mia la finiamo... è contraddittorio anche quello che ci siamo detti rispetto agli eventi proprio dello scorso weekend, perché abbiamo notato entrambi discutendo qua in sede di conferenza stampa sulla difficoltà di comunicare l'evento del raduno che ha portato anche quello, insieme ad altri fattori che abbiamo analizzato, l'orario sbagliato, eccetera, eccetera, ha sicuramente una scarsa diffusione dell'informazione. È un problema, io ritengo, oggettivo, quello della partecipazione, che in questo caso era un'azione benefica, di beneficenza, però ce ne sono tantissime altre potenzialmente. Non siamo d'accordo, però lo dico tranquillamente, in maniera più informale su questo discorso mi hai dato ragione, anzi non è che mi hai dato ragione, abbiamo condiviso una riflessione su una difficoltà comunicativa. In questo caso non era in capo al comune, no? Perché l'organizzazione era di un'altra struttura, però è un dato oggettivo, secondo me, quello di una difficoltà a intercettare i cittadini su tanti eventi, e quindi per me è un aspetto migliorabile.
Quello che hanno detto tutti è che la comunicazione è arrivata, abbiamo parlato io e te, abbiamo parlato di un problema organizzativo d'altro tipo, nel senso che era il primo evento, era il sabato non va bene, eccetera, eccetera, ma che abbiamo, che la comunicazione fosse arrivata, quella è arrivata forte e chiara in un altro modo.
Telereggio, comunicato sbagliato, cioè ci sono tanti aspetti che qualcuno che lo fa, no beh l'hai detto anche tu, no? Cioè se uno legge raduno MTB non è una buona comunicazione, perché se tu leggi a Telereggio raduno MTB, io sfido, non so cosa mi viene in mente, un acronimo, ma non certamente mountain bike, allora quello è un errore di comunicazione. Se l'avesse fatto anziché tu o qualcuno di Casa Cervi la comunicazione, probabilmente un professionista o qualcuno che lo fa di mestiere avrebbe snocciolato quello che è un problema di comunicazione. Ma è un esempio proprio banalissimo, poi la chiudi. Io non intervengo più, promesso, scusate. Andrei, se non ci sono altre, l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015, relazione previsionale programmatica 2015-2017, bilancio di previsione pluriennale 2015-2017. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? C'è l'immediata esecutività sul bilancio? Sì. Me lo devi scrivere prima. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto? Ok. Passiamo. Ringrazio i responsabili che sono rimasti fino adesso inutilizzati in panchina. Sul programma degli investimenti chiedo magari a Luca di rimanere ancora qualche minuto per la sua gioia, e per il resto vi ringrazio e vi auguro buona serata. Allora passiamo. Il dottor Kerchi, ecco, no, era nascosto, ecco, il dottor Kerchi, salutiamo e ringraziamo anche lui, probabilmente l'ultima volta che ci si vedrà in questa sede, però non mettiamo limiti alla provvidenza, al sorteggio, anzi, va bene, ne riparleremo, arrivederci, buonasera, ciao. Sì. Ci sono delle zanzare, allora. Andiamo ad approvare, attenzione un attimo, passiamo al punto 8, approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell'elenco annuale dei lavori anno 2015, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 163-2006 e del decreto ministeriale 11 novembre 2011. Assessore Nasi,
sì. Prego. Di fatto l'abbiamo già visto nella discussione precedente, insomma, gli allegati che sono appunto alla delibera di approvazione mettono in evidenza quelli che sono gli investimenti, come si diceva anche prima, che hanno un importo superiore ai 100.000 euro, naturalmente abbiamo davanti il triennale, quindi 2015-16-17, quindi 700.000 euro sull'anno 2015, 1,4 sul 2000, 16 e 550 sul 2017. Poi nell'allegato successivo alla scheda 2 sono esplicitati appunto il fatto che sul primo anno abbiamo quello che dicevamo, l'intervento di Villa Tarabini, nel secondo anno 2016 Cimitero, la riqualificazione degli impianti sportivi comunali, intendendo nello specifico la riqualificazione della palestra, dell'impianto sportivo legato al circolo tennis, e poi vabbè, suddiviso fra gli anni 16-17 interventi di manutenzione straordinaria sulla scuola Pezzani. Nel terzo anno, quindi 2017, quel progetto, quell'ipotesi di riqualificazione delle strade di accesso a Piazza Cavicchioni. Poi la scheda 3 mette ancora in evidenza il fatto che nel 2015 appunto si evidenzia l'intervento di riqualificazione di Villa Tarabini con un'ipotesi sul quarto trimestre, perché poi la priorità, il numero 4, evidenzia questo, insomma. Chiaramente gli investimenti e le opere sono dettagliate nei documenti di bilancio, in quello che è il piano pluriennale di investimenti, con tutti invece gli interventi e tutte le opere che hanno degli importi più bassi, e quindi poi, come credo avrete avuto modo di vedere, tutti gli interventi anche manutentivi e vari sulla scuola, sul risanamento ambientale, sui cimiteri, per appunto sport e tempo libero, sono effettivamente tantissimi, sono tanti investimenti che naturalmente assorbono risorse, tant'è che poi complessivamente abbiamo un importo che è di circa 2 milioni di euro. È chiaro che insomma si sta cercando, una delle esigenze poi che dicevamo anche prima dell'approvazione del bilancio complessivo è anche proprio legata al fatto di poter dare il via ad alcune cose, cose che invece senza il bilancio approvato non possiamo fare. Abbiamo dei cantieri attivi anche, ma credo che tutti li abbiano sott'occhio, nel senso che sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria nella zona artigianale di Botteghe, e è stato dato l'inizio ai lavori al ciclo pedonale che completerà il collegamento con Borzano, e tutta una serie di interventi iniziati sulla riqualificazione energetica, sostituzione di illuminazione pubblica, razionalizzazione sempre di illuminazione pubblica, interventi sempre sulle strade, segnaletica, asfalti e cose di questo tipo, insomma. Io non aggiungerei nient'altro, se ci sono domande o qualche cosa poi magari sono qui, insomma, ecco, sul fatto della copertura ne abbiamo comunque già parlato prima, ma è il punto successivo dell'ordine del giorno, quindi mi fermerei qua.
Grazie Assessore. Visto che abbiamo già insomma parlato un po' prima, chiedo se ci sono chiarimenti riguardo al punto o se possiamo andare direttamente all'approvazione, se ci sono considerazioni. Allora, l'ordine del giorno a questo punto è il numero 8, esatto, approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 dell'elenco annuale dei lavori anno 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un contrario e un astenuto. Passiamo al punto 9.
approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anche di questo abbiamo in qualche modo già dibattuto, però per una breve esposizione ancora assessore Nasi.
Sì, anche qua la delibera insieme all'allegato, appunto del responsabile dell'area lavori pubblici Geometra Croci, sono anche qui appunto evidenziate quelle che sono le alienazioni che il nostro comune ha diciamo a disposizione per poi la realizzazione quasi sempre di opere, insomma. Chiaramente rispetto a quelle che sono le previsioni di spesa stiamo parlando di una valorizzazione molto più alta, insomma. Chiaro che poi come vedevamo anche prima nel prospetto in cui vengono individuate anno per anno quelle che sono le coperture degli investimenti previsti, solo una parte di questo patrimonio solo una parte si prevede appunto la possibilità di alienazione. Poi vabbè, è chiaro che a volte si tratterà poi nel corso dell'anno di fare degli aggiustamenti, perché magari abbiamo previsto di utilizzare il PP28 e invece magari riusciamo ad alienare le aree di via Cademori, o piuttosto si chiudono altri accordi, o piuttosto parte il PEP, e quindi insomma le possibilità sono diverse, insomma, per fortuna sono ancora diverse. Parlavo prima di un valore di oltre 5 milioni di euro, insomma, solo di queste cose. E nello specifico, come ho già detto prima, si aggiungono appunto un appartamento in via Crocioni e un'area artigianale a botteghe, sui quali probabilmente l'appartamento diventava difficilmente utilizzabile, perché prima era utilizzato a fini sociali, però per tutta una serie di ragioni anche logistiche di come è organizzato e strutturato, si è preferito renderlo alienabile, insomma, ecco. E magari per riqualificare con queste risorse gli alloggi che invece continuiamo ad utilizzare. E quest'area artigianale invece di botteghe è lì da diversi anni, e quindi il fatto di poterla, probabilmente ci sono interessi manifestati, e quindi insomma ci potrebbe essere la possibilità con un bando di renderla e di alienarla, insomma. Sì, quel quadratone giallo un po' nel cuore dell'area artigianale. E poi vabbè, comunque sono elencate, come dicevo appunto prima, su richiesta di Carrara, un po' le altre proprietà che vanno appunto dal PEP a piani particolareggiati, a lotti, accordi, figli di molti di accordi urbanistici fatti negli anni scorsi, insomma, ecco, quindi alcune cose sono ancora a disposizione e disponibili. Nient'altro.
Sì, di fatto, insomma, come vedete, sono sia il piano degli investimenti che le ipotesi di alienazioni sono prudenziali ed anche in qualche modo comunque realistiche, insomma, non si è voluto vantare potenzialità di investimento sapendo quali sono un po' le difficoltà. È chiaro che se avessimo un'inversione di tendenza saremmo i primi in sede di variazione di bilancio a esplicitare naturalmente sia investimenti che alienazioni differenti, insomma, o atti d'accordo nuovi che comunque, su cui comunque stiamo lavorando, ce ne sono diversi, quindi insomma è una previsione prudenziale, come credo oggi sia serio fare. Prego, Grasselli.
No, volevo un attimo dare le mie impressioni su questo piano. Mi sembra invece una previsione un pochino ottimistica, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi beni sono stati più volte inclusi e che ad oggi hanno faticato un po' a trovare un acquirente. Tra l'altro vedo insomma che si è scelto di andare a puntare su alcuni piani particolareggiati. Dal mio punto di vista non cambia, credo che il nostro territorio abbia bisogno di tutto meno che di nuove case, quindi francamente faccio un po' fatica a condividerlo in considerazione del fatto che alcuni aspetti tipo l'area dell'area artigianale a botteghe, ne abbiamo già parlato anche in commissione, mi sembra una buona idea. Sul resto qualche dubbio mi rimane, quindi è vero che il piano degli investimenti mi dà francamente un'impressione più positiva rispetto a quello dello scorso anno. Ci sono gli interventi sugli impianti sportivi che secondo me sono comunque prioritari insomma, andando a fare un'analisi delle nostre esigenze. Credo che ce ne sarebbero anche altre da poter mettere in cantiere. Temo però che non so se tutti saranno realizzabili, perché se questa è la logica, insomma, non so se le valutazioni di questi beni alienabili siano effettivamente tutte realizzabili, ecco. No, detto questo, sì, insomma, io non ripeto, non credo che ci sia bisogno di ulteriori fabbricati, credo che ce ne siano già a sufficienza invenduti, e queste insomma sono un po' le mie considerazioni, ecco. Grazie. No,
certo. No, Grasselli, io ti dico. Ti dico, Grasselli, no, intanto un chiarimento, cioè il mio discorso del prudenziale è che avremmo potuto inserire tutto lo spettro, no, di possibili alienazioni, cioè siamo stati prudenziali in quel senso, nel senso che abbiamo cercato di individuare innanzitutto quello che ci bastava per coprire dei prudenziali investimenti che, lo ammetto, cioè probabilmente non tutti riusciremo ad esprimere, ma stiamo aspettando tutti con ansia, no? un'inversione di tendenza però che, a parte gli atti d'accordo, a parte l'alienazione che hai detto, a cui ti sei detto favorevole, di quel quadrato residuale in area produttiva, tu dici c'è un sacco di invenduto, non mi risulta, cioè l'offerta è molto scarsa dal Binea e comunque non stiamo lottizzando, non stiamo facendo niente di tutto questo, sono tutti piani presenti in PRG, tutti già previsti e già disegnati sul piano regolatore, quindi insomma si tratta di andare a colmare eventualmente e sviluppare dei piani già previsti, insomma.
Carrà. Quasi di una cosa.
Anche
ma la caserma, quindi vedo che è stata stralciata definitivamente, no?
La caserma a Carrara, dopo due bandi andati deserti, è stato, non c'è ad oggi il segnale che ci sia la possibilità di riproporlo, e quindi per il momento l'area è quella, poi magari ragioneremo se metterla appunto in alienazione a prescindere dalla realizzazione della caserma. La convenzione c'è, cioè, su quella?
No,
non credo, quella è di proprio, cioè nostra, non c'è.
Il titolo di destinazione che aveva messo
dottoressa Schiena.
Il titolo di destinazione, però non è che
c'era.
No.
No, c'è.
No. Che scade?
No, non scade.
C'era una roba che scadeva l'anno scorso sull'area della piscina.
Sì, sì, no, sulla caserma.
No.
La data, se la ricorda la dottoressa Schiena?
Io non ho capito la domanda perché stavo parlando con lui.
Sulla caserma, se c'era un termine per quel vincolo di destinazione, c'è un vincolo di destinazione?
Ma l'abbiamo noi scritto volontariamente, altri vincoli non c'è.
Sì, però
abbiamo trasformato, abbiamo detto che quell'area lì prima
quando
era
scade?
Un la quando la vuoi variare anche domani mattina. Se la vuoi riportare,
non ha scadenza,
può essere che magari fra un po' di tempo
lo destiniamo diversamente.
Diversamente,
questo è possibile,
è un'area di proprietà.
Com'è?
È un'area di proprietà del comune, quindi non ha scadenza.
Rimandata l'obiezione di Carrara. Sì, certo, se vuoi mai, fra l'altro parliamo di edilizia, quindi di inserirlo, sì. È un attimo, un avvocato.
Ah, se serve comunque lo possiamo mettere comunque.
Altri sul punto 9? Se non ci sono altri passiamo al voto. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, favorevoli, contrari, astenuti, immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, un astenuto, due contrari. Ultimo punto, 10, approvazione schema di convenzione. Grazie Luca Iori, buona serata. Va bene, basta, siamo stanchi, andiamo avanti per piacere. Approvazione schema di convenzione per affidamento alla provincia di Reggio Emilia di funzione di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. Provo a essere davvero rapido. Allora, andiamo praticamente a permettere alla provincia di esercitare una delle funzioni rimaste in capo appunto alla provincia con questa approvazione di convenzione. E la provincia di fatto offre un servizio che è quello di stazione unica appaltante. E di fatto questa convenzione non è vincolante per il comune, che può decidere di usufruirne, ma può anche decidere di usufruirne, diciamo, in house, perché la nostra unione ha una centrale unica di committenza che, lo vedremo nel prossimo consiglio dell'unione, giusto, potrà sviluppare anche la competenza di sua, non con un incremento di personale, ma con eventuali comandi ad hoc a seconda degli appalti che andremo eventualmente a costruire. E detto questo, non essendoci questo vincolo esclusivo, non essendoci un impegno economico, nel senso che non dobbiamo per aderire a questa convenzione sborsare neanche un euro, la proposta è quella appunto di aderirvi, perché lascia comunque aperta la possibilità di eventualmente accedere a delle competenze che oggettivamente la provincia con i propri tecnici può avere, anche perché in questo atto, oltre alla sua, andiamo anche a condividere l'opzione di servizi di architettura e ingegneria che comprendono anche quelle fasi di progettazione, di direzione lavori, detto in maniera più semplice e più concisa, tutto ciò che è a monte e a valle dell'aggiudicazione della gara, dell'appalto, quindi è eventualmente un'altra offerta che la provincia si sente di fare, si sente in grado di sostenere. Chiaramente ogni incarico, ogni attività andrà concordata e valutata caso per caso. Quindi gli uffici provinciali rimangono con le proprie competenze a disposizione a lavorare anche per i comuni. E questa è una richiesta che viene fatta ai singoli comuni, ma anche in sede di unione. La nostra unione andrà, credo, insomma, in questa direzione, come tutte le altre della provincia che hanno espresso nelle riunioni fatte in provincia questa volontà. Noi e un'altra unione, mi sembra di ricordare quella della Secchia, della zona ceramica, insomma, hanno già in essere una centrale unica di committenza. Nonostante questo, per i motivi che vi dicevo prima, ci si va a convenzionare ugualmente. Altro forse dimentico, però insomma la sostanza è davvero tutta qui. fate domande, insomma, e chiedete chiarimenti se ci sono delle perplessità a riguardo, insomma, è un'opzione che andiamo a esercitare. Se non c'è nessuno, li abbiamo presi naturalmente per sfinimento e andiamo all'approvazione dello schema di convenzione per affidamento alla provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? E astenuti? Un astenuto. Bene, le comunicazioni ve le ho fatte prima, buona serata, arrivederci.